quando noi tutti vedremo Gesù, canteremo e acclameremo per la vittoria. Oh, quando noi tutti andremo in cielo, che giorno di gioia sarà quello. Quando noi tutti vedremo Gesù, canteremo e acclameremo per la vittoria. Cantate del meraviglioso amore di Gesù, cantate della sua misericordia e della sua grazia, nelle dimore luminose e benedette. Egli ci sta preparando un luogo. Quando tutti noi andremo in cielo, oh, che giorno di gioia quello sarà. Quando noi tutti vedremo Gesù, canteremo e acclameremo per la vittoria. Wow. E mentre camminiamo nel sentiero del pellegrino, ci potrebbero essere nuvole che oscurano il cielo, ma quando saranno finiti i giorni del nostro viaggiare, non ci sarà né un'ombra né un rimorso. Quando tutti noi andremo in cielo, oh, che giorno di gioia quello sarà. Quando tutti noi vedremo Gesù, canteremo e acclameremo per la vittoria. Oh, e allora che siamo fedeli e veritieri, confidando e servendo in ogni giorno. Solo uno sguardo di Lui in gloria ripagherà di tutte le difficoltà della vita. Get to it. Quando noi tutti andremo in cielo, oh, che giorno di gioia sarà quello. Quando tutti noi vedremo Gesù, sì, canteremo e acclameremo per la vittoria. Oh, diretti verso il traguardo posto davanti a noi, presto vedremo la sua beltà e presto quelle porte di perle si apriranno e noi cammineremo per le strade d'oro. Chi ci sarà là? Get to heaven, what a day of rejoicing there will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory when we all get to heaven. What a day of rejoicing there will be when we all see Jesus. We'll sing and shout the victory. Ultimo verso. Oh, diretti verso la meta posta davanti a noi, presto vedremo la sua beltà e presto le porte di perle si apriranno e noi cammineremo per le vie d'oro. When we all, quando tutti noi arriveremo in cielo, che giorno di gioia sarà quello. Be when we all, quando tutti noi vedremo Gesù, canteremo e clameremo per la vittoria. Battiamogli le mani. Sentiamo un gloria. Sei pronti? When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Amen.
Are you gonna shout the
victory? E acclamerete per la vittoria? Amen. Lode Signore. Amen. Lode il nome del Signore. E io ho la gioia, la gioia, la gioia. Giù nel mio cuore. Dove? Giù nel mio cuore. Dove? Giù nel mio cuore. Io ho la gioia, la gioia, la gioia. Giù nel mio cuore. È giù nel mio cuore. Ed è là per rimanerci. E sono così felice. Davvero così felice. Ho la gioia di Gesù nel mio cuore. E sono così felice. Davvero così felice. Ho la gioia di Gesù nel mio cuore. Ho la stimolazione della rivelazione giù nel mio cuore. Dove? Giù nel mio cuore. Giù nel mio cuore. Ho la stimolazione della rivelazione nel mio cuore. Dove? Nel mio cuore, da là per rimanerci. E sono felice, così felice. Ho la rivelazione nel mio cuore. E sono felice, così, davvero così felice. Ho la rivelazione nel mio cuore. Amen. Chi è felice per quella rivelazione? Oh, misericordia. Lode il nome del Signore. Facciamogli davvero un grande applauso. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Lode il Signore. Joy, joy, joy down in my heart. Where? Down in my heart. Where? Down in my heart. I've got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart to stay. E sono felice. Oh, così felice. Ho la gioia, l'amore di Gesù nel mio cuore. E sono felice. Davvero così felice. Ho l'amore di Gesù nel mio cuore. Amen. Lode il Signore. Lode il Signore. Potete sedervi. Lode il nome del Signore. Sono tutti felici di essere qui stasera? Lode il nome del Signore. Vorrei dare benvenuto a tutti che sono qui. Benvenuti tutti quelli che sono nel collegamento. E in tutto il mondo, benvenuti stasera nel nome del Signore Gesù. Non è meraviglioso? E sono in piedi per voi. Lode il nome del Signore. Non c'è un'altra parola, non c'è un altro ministero nel mondo che può unire le persone, che può portarli insieme, se non questo messaggio e questo messaggero, che non è altro che il Signore Gesù Cristo. Amen. Lode il nome del Signore. Amen. Lode il nome del Signore. Lode il nome del Signore, potete sedervi. Quanti visitatori ci sono qui stasera? Ho sentito che ce ne sono diversi. E ci sono diversi visitatori. Benvenuti tutti voi nel nome del Signore. È buono avervi qui. E avremo, non so se sapevate questo o no, ma proprio passeremo qui la notte. Dicono che viene una tempesta di ghiaccio, quindi sapete, non voglio mandarvi fuori con quello. E il diavolo ha cercato di fermarci l'ultima volta, ma ha mandato un'altra tempesta. Ma noi abbiamo detto, veniamo, noi stiamo venendo. Verremo comunque. Lode il Signore. E ho aspettato per un paio di settimane ora mentre di dirvi qualcosa. E voglio fare un annuncio. È un annuncio molto importante che e sono eccitato per dirvi tutto questo. Ma è solo per certe persone, non è per tutti. Quindi è solo per gli eletti, la Signora eletta. Amen. Eccoli qui. Lode al nome del Signore. Solo quelli che erano preconosciuti da Dio prima della fondazione del mondo, che erano nei suoi geni spirituali, prima che ci fosse un mondo, parte della sua grande famiglia, tutti parte della famiglia di Dio. Non siete felici di essere parte della grande famiglia di Dio? Siamo le stesse personalità di Dio, abbiamo le sue caratteristiche, ho le caratteristiche di mio padre,
Sì, entrambi, ma le voglio di lui, quelle caratteristiche che sono in noi, quindi siamo dei suoi stessi geni. E ci ha messo una fede nuziale prima della fondazione del mondo. Sono sposato a lui e voi siete sposati a lui, figli e figli di Dio. E sto parlando solo a coloro che stanno aspettando per la sua venuta, aspettando per il rapimento, aspettando la venuta, la discesa del Signore. Sto parlando a qualcuno là fuori. E siete tutti voi così? Siete così?
Amen!
Sì, lo siamo!
Amen!
E so che voi state qui, noi ci alziamo molto, e lo dico molto, ma noi siamo felici. Siamo così felici. E come possiamo non essere felici? Perché siamo quella sposa, quella signora eletta, siamo quelli che stanno aspettando quello. E beh, ho delle meravigliose notizie per voi stasera. Egli è disceso, è già in arrivo, e si è già avviato. Oh! Loda il nome del Signore. Amen. Amen. Loda il nome del Signore. Per sedervi. Non è meraviglioso queste notizie? E questo è un bel annuncio. Loda il nome del Signore. Ci sono tre cose che avvengono: una voce, un grido e una tromba. E deve avvenire prima che Gesù avvenga. Ora, un grido. Gesù compie tutte queste tre quando sta scendendo. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Potete sedervi. Loda il nome del Signore. Un grido? Oh.
Cos'è un grido? È il messaggio che viene proclamato prima. Il vivente pane di vita che sta dando la luce alla sposa è un messaggio per riunire insieme le persone. È Malachia 4:5. Il suo tempo. Amen. Ecco che tempo è. Loda il nome del Signore. E quella sposa sarà parola su parola su parola. Amen. Potete sedervi. Loda il nome del Signore. Che anno 2017 è stato per la sposa di Gesù Cristo? Che cosa che il Signore ha fatto per noi? Che quell'ultimo anno non c'è mai stato un tempo più grande, non c'è mai stato un anno più grande di che è stato l'anno scorso. E noi vivevamo in esso, eravamo parte di esso. Ed è stato l'anno più grande di tutto il tempo. Se crediamo che quel profeta ha detto questo è il tempo più grande in cui vivere proprio ora, in questo minuto. Quindi ogni minuto in cui viviamo è il più grande minuto sulla terra, perché è sempre più vicino alla sua venuta. Quindi siamo il popolo più grande, perché siamo la sposa che vive nel tempo più grande che sia mai stato. E quello è stato il 2017. Ora aspettate solo il 2018. E deve migliorare ancora. Deve essere ancora migliore. Lode al Signore. Lode al Signore. Potremmo solo non sentire del suo rapimento stasera. Forse andremo nel rapimento stasera. E se rimaniamo tutta la sera, perché lui ha detto che verrà tra le 6 e le 9. Quindi potremmo rimanere tutta la notte. Non sarebbe grande questo. Lode al nome del Signore. E nel Vecchio Testamento, nei giorni di Giosuè, e quando era, quando stavano entrando nella terra promessa, che in quel tempo, come deve essere state eccitate quelle persone. Il fratello Barone parla di questo, e voglio parlare un po' di questi simboli. Come lui ha detto, che quelle persone come erano, si stavano preparando per andare in quella terra promessa, come devono essere state eccitate. Intendo, avevano vagato in quel deserto per 40 anni.
vagando attorno, proprio andando attorno. Avevano sentito di questa terra promessa, avevano sentito che cosa sarebbe stata, latte e miele e tutte queste cose. Non potevano quasi aspettare di entrarci, ma dovevano prima far qualcosa, dovevano far prova di se stesse, e quella generazione doveva morire. Ma c'era un ostacolo che rimaneva sulla loro via. Ha detto c'era quella grande barriera che rimaneva sulla via, e ha detto che prima che loro potessero entrare, distruggere quella città, ha detto c'era l'ostacolo più grande che c'era sulla loro via, e dovettero prima fare qualcosa, dovettero cercare una chiesa dei nastri. È quello che Dio stava cercando.
Amen.
Ha detto che lo fecero, che gli mandò le sue spie là dentro per trovare se c'era una chiesa di nastri là dentro, e doveva trovare se ce n'è una e avrebbe salvato loro. Quindi trovarono che c'era una chiesa di nastri là, e tutti quelli che vennero dentro quella chiesa, che credevano a quella parola, li salvò, e ogni altra cosa li distrusse. Quando ora in questo tempo sta venendo di nuovo cercando una chiesa dei nastri. Amen. Lode al nome del Signore.
Amen.
E noi siamo eccitati. E noi entreremo nella terra promessa. Amen.
Per sedervi.
Loda il nome del Signore. Il Padre ci ha confermato in questo 2017 esattamente chi noi siamo. È diventato sempre più reale per noi. È diventato al punto che noi abbiamo parlato come quando passa dalla mente e scende nel cuore. Vi sentite in quel modo? Io sono così felice per questo. Ma noi stiamo parlando nell'ufficio alcuni minuti fa che è un tale paradosso che io mi sento così in alto che il diavolo mi sta battendo così in basso, e qualcun altro sta sentendo in quel modo. Abbiamo parlato come non penso alle battaglie che sto attraversando. Mi ricorda quello che disse fratello Branham, disse che quando l'oscurità spinge contro, fa pressione contro la luce, ha detto ecco quando diventa sempre più oscuro. E quando il sole, proprio prima di sorgere, proprio prima della venuta del Signore, ecco quando quella luce, quell'oscurità sta spingendo contro la luce. Ed ecco, e io credo che è il tempo in cui viviamo. Ma la sposa, cosa sta avendo a noi? Noi siamo stati vivificati, amo quella parola, e siamo stati vivificati da cosa? Dalla stimolazione, della rivelazione, della manifestazione del Figlio dell'Uomo di nuovo nei nostri giorni. Amen. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Quella è la rivelazione. Quella è Ebrei 13:8. Quello è quello che dobbiamo riconoscere per essere la sposa di Gesù Cristo. Quello è la vera evidenza dello Spirito Santo. È quello che ha detto, è riconoscerlo nel nostro giorno. È buono averlo riconoscere allora quando Gesù fece per te, e riconoscere allora, ma vuole che tu creda a me. Vorrei aver messo quella citazione, ma quello che ha detto fratello Branham veramente lo è. Dio ha fatto carne fra noi. Ma poi ci ha rivelato qualcos'altro. Dio ha fatto un carne in noi.
Amen.
Loda il nome del Signore. Siamo la sua sposa. Loda il nome del Signore. Come facciamo questo? E lo fate, come ha detto, mettendoci niente lievito, nessun lievito in esso. Ha detto non aggiungete nessun lievito in esso. Dite esattamente quello che ha detto, e quello che fa è porta la pienezza della deità corporale tra la sposa di Gesù Cristo.
Amen.
La pienezza della deità corporale. Amen. 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 Potete sedervi. Ecco quello che rende il 2017 quello che anche siamo adesso il più grande, perché quello è stato portato, ma la rivelazione ora viene rivelata. è per il segno, è perché se fosse successo il rapimento sarebbe avvenuto, ma è per ora, deve essere parlato, ma ora viene rivelato. Lode il nome del Signore. Noi abbiamo la rivelazione che Dio ha solo un luogo provveduto di adorazione. Amen. È quello che ci ha detto alla sposa quello che dobbiamo fare, ci ha detto del continuo quello che dobbiamo fare, e nell'ultimo servizio in cui siamo stati insieme ha detto: ricordate, ma quando ve ne andate da qui, iniziate a uscire dal guscio, ora state entrando nel grano. Lode il Signore. Stava parlando là indietro nel 65, ha detto: voi state lasciando questo, cosa dobbiamo fare allora? Rimanere nella presenza del sole. Oh, lode il Signore. Non aggiungete a quello che ho detto, non togliete da quello che ho detto, perché io dico la verità per quanto la so, come il Padre me l'ha data, vedete, non aggiungete ad essa, solo dite quello che io dico. Amen. C'è solo un modo per fare questo, gente. Solo un modo per farlo. Loda il nome del Signore. Amen. Gloria a Dio. Loda il nome del Signore. Non potete sedervi. Quello è solo ascoltando questo messaggio. Perché ci ha detto riguardo agli ultimi a tempo della fine, so che questo è controverso e non significa che sono contro i ministri o il ministero, ma dovete ascoltare la voce da voi stessi. Ha detto perché quella genuina unzione, c'è una genuina unzione. Oh no, io non voglio correre rischi con la mia destinazione eterna, io voglio sentire grazie a Dio che lui ha magazzinato quei nastri. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Ha detto, la parola viene a chi? Al profeta. Viene al profeta e lui ha detto, egli è un riflettore della parola di Dio. Egli non può dire i suoi pensieri, può dire soltanto quello che Dio rivela. Oh, stiamo ascoltando quello che Dio ha rivelato, non i pensieri di un uomo, i pensieri di Dio stesso, parlando alla sposa di Gesù Cristo. Amen. Questa è la fine. Siamo alla fine. Siamo alla fine, è compiuto, è finito. Fratello Branham dice, la gente viene da lui e dice, non dire quello che spaventa le persone, o non la sposa, non siete pronti, e dice, vieni Signore Gesù, vieni, abbiamo concluso. Loda il nome del Signore. Oh, il grano è tornato di nuovo al grano, di nuovo, è tornato di nuovo al granello, il guscio si è allontanato da ciò. Loda il Signore, e quando il grano deve rimanere alla presenza del sole per essere maturato. Quindi ancora una volta il nostro profeta ci dice quello che dobbiamo fare per essere maturati e rimanere alla presenza del sole, che è questo messaggio. Ed ecco quello che sta maturando lo sposo di Gesù Cristo. Deve essere continuamente dentro, ascoltando continuamente quella parola. Quello dovrebbe essere il nostro unico desiderio, tutto il resto, nient'altro che noi vorremmo, se non rimanere nella presenza del sole in questa parola, cercando di avvicinarci di più al Signore. È il desiderio del vostro cuore stasera. Ecco che cosa porterà la sposa di Gesù Cristo. Cos'è la presenza del sole? È la parola manifestata per il nostro giorno. Quello è di nuovo quella rivelazione. Ecco cos'è quella rivelazione. Una volta che vedete quella rivelazione e l'avete, allora siete seduti nella presenza del sole, allora diventate maturi. Quando il leone rugge, tutto sta in silenzio. Ecco perché ha detto, quella parola viene col profeta. Stiamo ascoltando diverse voci o stiamo ascoltando diversi ministeri che ci porteranno fuori? Ha detto, Dio se ne occupa, a che fare con uno. Ha detto, è sempre, Dio non può mancare, cambiare. C'è una guida, e questo Spirito Santo ha detto, lo Spirito Santo era il profeta di questo giorno. Amen. Amen. Lodano me il Signore. Lode il Signore. Oh, che rivelazione.
Amen.
Del sedervi.
Lode
il nome del Signore.
Ora,
il profeta ci ha detto che egli ha detto che nel Vecchio Testamento ha detto che era un simbolo, come era con Giosuè, ha detto entrare nella terra promessa, ha detto che quello era un simbolo, un'ombra, e il fratello Branham ci ha insegnato i simboli d'ombra, l'ha fatto, il profeta di Dio ha detto ecco quello che uso per tornare indietro, ha detto dovreste usare, ha detto alcuni dicono che non dovreste neanche tornare al Vecchio Testamento, ha detto è una prefigurazione di quello che deve avvenire, è quello che ha detto ecco che cosa avverrà. Che cosa cui guardiamo e quando torniamo a quello ha detto è il positivo che diventa negativo, ma ci dice cosa è avvenuto là, ha detto anche noi stessi dobbiamo vedere noi stessi nella scrittura chi siamo, ha detto dovreste sapere chi siete tramite la scrittura, ha detto perché voi fareste le stesse cose ora che fareste allora, avreste fatto allora, ha detto ma Mosè tu non sei l'unico, o qualsiasi cosa sarebbe stata, dovete riconoscere chi voi siete in quella parola. Ha detto, deve avvenire. Quindi, voglio tornare indietro, voglio parlare solo un momento di Salomone che sceglieva di costruire il Tempio. Dio aveva scelto Salomone per costruire quel Tempio. Aveva detto a Davide Salomone costruirà quel tempio, ha detto e gli disse e io devo avere un luogo di dimora, ha detto quello doveva essere per quell'arca del patto in cui doveva entrare e non c'era mai stato. Davide voleva costruire un luogo di dimora per l'arca del patto. E lui diede al re Salomone ogni cosa di cui aveva bisogno. Davide lo fece. Tutti noi sappiamo la storia. Gli diede ogni cosa di cui aveva bisogno. È quella cosa così meravigliosa. Che gli disse, quando lo chiamò, gli disse, ora, vieni qui Salomone. Gli disse, ecco l'oro. Ora, ecco l'argento. Ora, ecco qui le pietre, ecco qui il legno. Ecco ogni cosa di cui tu avrai bisogno. Ecco ogni cosa di cui tu avrai bisogno per costruire questo tempio. Non ha lasciato niente di non fatto. E poi ha detto che gli ha detto quello che gli ha dato quello che era un disegno. Sapete cos'è un disegno? È il disegno originale. Ora, ecco il disegno, la planimetria, Salomone. Ecco, fai costruiscilo secondo questa planimetria. Ecco luogo santissimo, ecco la corte esterna, ecco questo, ecco quello, ecco ogni cosa, Salomone. Costruisci il tempio secondo questo progetto. Oh, amen. Amen. Lode al nome del Signore. Lode al Signore. Amen. Oh, amen. Desidervi. Quindi, cosa deve fare il Salomone in seguito? Ha riunito tutti insieme? Amen. Oh. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. Desidervi. Ora, questa parola è l'unica cosa che può farlo. Quella è l'unica cosa che può riunire tutti insieme per farli entrare. Quelle persone erano piuttosto eccitate, avevano lavorato su questo tempio per lungo tempo, costruendolo e ogni cosa, ma avevano un progetto da seguire, avevano ogni cosa da seguire, ogni cosa che gli serviva era proprio là. Quindi era in quel giorno era finalmente arrivato. Quindi ha chiamato tutti insieme, era tempo che quell'arca del patto entrasse nel suo luogo di dimora, il luogo che era stato edificato. E quindi dice qui in Prima Re capitolo 8 e comincia dal versetto 5 e dice il re Salomone e tutta la congregazione di Israele che era riunita insieme a lui, con lui davanti all'arca, sacrificando pecore e buoi e non potevano essere neanche contati dal gran numero. Oh, ma questo era una grande festa che stava avvenendo, la gente era eccitata. C'erano così tante pecore, così tante buoi che venivano sacrificati perché ecco venire l'arca del patto che stava entrando nel suo luogo di dimora, entrando nel luogo santissimo, il tempio che era stato edificato, la gente era così eccitata, erano con una tale anticipazione. Potete immaginare di essere là in quel giorno e vederlo cadere, aspettando che quell'arca del patto, la maggior parte della gente non aveva mai visto l'arca del patto, non c'erano mai stati, perché sarebbe arrivata proprio davanti a loro e tutti avrebbero visto con i loro occhi questa arca del patto, di cui avevano sentito per centinaia e centinaia di anni. Quindi li riunì tutti insieme, stavano sacrificando, stavano avendo un giubileo. E i sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore nel suo luogo, negli oracoli della casa, nel luogo santissimo, persino sotto le ali dei cherubini, perché i cherubini allungavano le loro ali sopra l'arca, e i cherubini coprivano l'arca e rimanevano là di sopra. E le verghe che erano all'entrata furono viste fuori dal luogo santissimo davanti agli oracoli e non venivano viste dall'esterno e rimangono fino a questo giorno. Quindi ecco le persone che osservano ed ecco arrivare l'arca del patto e la vedono e la osservano e la portano dentro i sacerdoti nel luogo santissimo. La portarono nel suo luogo finale di dimora, entrarono dentro e la posero giù. E quando la posero giù, allora tolsero le portantine che portarono l'arca e che l'avevano portata là dentro. Poi cosa avvenne? Ha detto, e portarono fuori e venivano fuori dall'esterno e non venivano viste dall'esterno e ci sono fino a questo giorno e non c'era niente nell'arca se non le due tavole di pietra che Mosè aveva messo là in Oreb. L'unica cosa che era dentro quell'arca era la parola di Dio che era stata data a Mosè. Erano le tavole di Mosè che erano dentro quell'arca. Nient'altro c'era là dentro. Quanto è più importante la parola che lui disse che qua, che dice nel nome di Mosè? Perché non ha detto soltanto le tavole dei dieci comandamenti? Ha detto erano le tavole che erano state di Mosè. Ecco perché entrarono nel luogo santissimo. E la parola che era stata data a quel profeta messaggero per liberare le persone, entrare nel luogo santissimo. Oh. Lode il nome del Signore. Così è questo messaggio. Amen. E dice, quando il Signore fece il patto con i figlioli di Israele quando uscirono da Israele, allora avvenne, successe qualcosa. Ora misero l'arca all'interno del luogo santissimo, tirarono fuori le stanghe e iniziarono a uscire. Ora avvenne che dopo che i sacerdoti furono usciti fuori dal luogo santo, una nuvola riempì la casa del Signore. Oh! Dio benediceva, aveva arrivato al punto in cui doveva arrivare nel luogo santissimo e quando uscirono da quel luogo santo, l'intero luogo, una grande nuvola, aveva riempito tutta l'area alla presenza del Signore Onnipotente e poi venne qualcos'altro. E i sacerdoti non potevano stare in piedi per fare servizio a motivo della nuvola, perché la gloria del Signore aveva riempito la casa del Signore. Lode il nome del Signore. Lode il Signore. Lode il nome del Signore. Quindi niente può parlare, niente può ministrare, niente può dire niente, perché è arrivata sul luogo di dimora, la nuvola ha riempito ogni cosa in silenzio, perché era arrivata al suo luogo. Ma ora ha detto che quel tempio era stato fatto da mani, fatto dagli uomini, ed è stato distrutto, è stato completamente distrutto. Ma ha detto, io farò un nuovo tempio, io farò un luogo di dimora conclusivo, finale, un luogo dove io dimorerò, e sarà parola su parola su parola. Sarà la sposa di Gesù Cristo. Loro saranno quelli conclusivi. Li sto guardando proprio ora. Il luogo santissimo, il luogo di dimora finale dello Spirito Santo. Voi, amen. Noi stiamo entrando nel luogo santissimo. Amen. Loda il nome del Signore. Loda il Signore. In quel giorno, ma in questo giorno, in questo giorno egli non ci ha dato oro, non ci ha dato argento, non ci ha dato ferro, non ci ha dato legno, ci ha dato Malachia 4, ci ha dato l'assoluto, ci ha dato il segno, ci ha dato la statura di un uomo perfetto e ha detto: ecco la parola, edificala, segui il progetto, dici quello che io dico, rimani in quella parola, non cambiare né una virgola né un puntino. Quello costruirà quella statura perfetta dell'uomo, e quello è l'unico luogo in cui quello Spirito Santo può entrare, nel luogo santissimo. Il leone ha ruggito e ogni cosa sta in silenzio, e noi ascoltiamo quella parola. Siete felici di essere uno di loro stasera? Loda il nome del Signore. Chiniamo i capi. Quanto è meravigliosa è la tua parola, Signore, che tu ci hai rivendicato il continuo del continuo. Chi tu sei, chi hai mandato, e che, Signore, chi noi siamo. Signore, quanto grande sei. Il tuo nome è di sopra di ogni altro nome, Signore. Tu ci hai dato un messaggio perfetto. Hai scelto il tuo messaggero. Hai scelto la tua sposa. Hai scelto noi. Tu ci hai sposati prima della fondazione del mondo. E poi ci hai promesso, Signore, che tu saresti venuto per noi, Signore, per entrare, per essere chiamati in alto. Ci hai dato il progetto da seguire. Rimanete con la parola. Dite solo quello che dico io. Ed ecco il tuo popolo che ha la rivelazione di questo. È nei nostri cuori, Signore. Sentiamo che l'alba sta arrivando. L'oscurità è qui e sta spingendo. Ma più grande è colui che è noi. Signore, possiamo comprendere questo stasera più che mai, che noi siamo i tuoi figli. E che, Signore, quando noi chiediamo qualcosa, la crediamo con tutto il cuore. Non siamo noi, sei tu che parli tramite di noi. Noi vogliamo i tuoi pensieri, non i nostri pensieri. Aiuta la tua sposa, Signore. Vogliamo ringraziarti, Signore, per quello che hai fatto per noi in questo anno passato, Signore. Che benedizione sei stato per la sposa di Gesù Cristo attorno al mondo. Veramente, Signore, noi crediamo che non siamo più le stesse persone che eravamo un anno fa. Siamo così grati di questo, Signore. Non possiamo neanche esprimerlo la parola. Ma, Signore, lo vediamo, è una realtà per la sposa. I nostri cuori sono riempiti di gioia. Quando orgoglioso devi essere mentre guardi sulla tua sposa qui e pensi alla tua sposa che sta in ascolto in questo collegamento telefonico, che, Signore, ti amano con tutto il cuore. Benedicili, rafforzali, incoraggiali, Signore. Fagli sapere quando tu li ami, Signore. Tienili fra le tue braccia. Fagli sentire la tua presenza, Signore. Fai che questa sia una sera così, Natale sera, Signore, che tu scenda e ci parlerai di quel grande rapimento che avverrà. Possa non esserci nessuno che mancherà, Signore Gesù. Portaci nella tua presenza, Signore Gesù, mentre portiamo queste richieste davanti a te, Signore. E se avete un bisogno, c'è qualcosa nel vostro cuore che volete, fatelo sapere a Lui, solo alzate la mano. Dite: Signore, sai cosa c'è sotto la mia mano? E, Signore, per tutti noi vogliamo dire di essere più come te, Signore. Signore, fa che quest'anno saremo così tanto più simili a te. Togli ogni cosa che non è simile a te. Tutti i nostri pensieri, le nostre azioni ed ogni cosa, Signore, che saremo proprio esattamente come te, Signore. Una vera rappresentazione di un figlio e una figlia di Dio, Signore. Facci amare l'un l'altro. Facci pregare l'uno per l'altro. Facci tenere, innalzare l'un l'altro in preghiera. Che non critichiamo, ma che innalziamo e preghiamo e crediamo. E crediamo che quello che chiediamo possiamo averlo. Come tu ci farai entrare in quel luogo santissimo, Signore Gesù. Fammi entrare in quel luogo santissimo. Fammi entrare per il sangue dell'agnello. Padre, noi proprio chiniamo i capi davanti a te questa sera. Signore, grazie così tanto per il tuo grande amore verso di noi. Signore, grazie per quello che hai fatto per noi al Calvario, Signore. E Signore, grazie per questo grande messaggio e questo messaggero. E Signore, pensando, la mia mente torna a quando fratello Branham era stato traslato dall'altra parte. Signore, noi l'abbiamo posto in un luogo alto e là lei ci disse tutto in merito a questo. E come noi siamo là, ma la cosa così straordinaria per me stasera è che abbiamo detto: noi siamo appoggiati su questo. E veramente, Signore, noi stiamo appoggiando su ogni parola che quel profeta ha detto. E poi, Signore, quello che mi è venuto in mente è anche che abbiamo detto: fratello Branham, se tu non fossi andato, noi non saremmo stati qui. E Signore, grazie per averlo mandato. Grazie per quel messaggio. Grazie per il messaggero, Signore. E Signore, lui è tornato. Stavo ascoltando quel nastro e ha detto: io ho immagazzinato, come posso tenere qui queste persone? E lui stava andando all'ovest. Ha detto: come posso farle stare qui? Ha detto: quindi sono tornato indietro e ho immagazzinato quel cibo, quei cavoli e quelle carote ed ogni tipo di cibo. Ha detto: guardate a questo. Ha detto: e Signore, veramente la tua sposa, non siamo in vacanza, non stiamo aspettando un altro tavolo. Signore, tu hai posto quel profeta al capo della tavola della cena del Signore e noi non ce ne andremo in nessun altro luogo, Signore. Noi abbiamo trovato la perla di gran prezzo, Signore. Tu hai immagazzinato quel cibo, Signore, è il nostro assoluto, è il segno, ed ogni cosa per noi, Signore. E stiamo cavalcando su questo, Signore. Ti amiamo, Signore, oggi. Grazie per questa parola. Ti amiamo con tutto il nostro cuore, Signore. E Signore, solo pensare anche, Signore, a quel quella sposa che stava osservando lui, che lei proprio era al passo. E alla fine di questo nastro, il fratello Branham dirà di questa risurrezione che avverrà, e come la descrive, ha detto, e noi proprio marceremo proprio dentro. Oh, in che ora stiamo vivendo? In che giorno stiamo vivendo? Questo è il giorno più grande di tutti i giorni, proprio qui, proprio ora. Solo pensarci ed essere parte di questo, Signore. Oh, quanto sei grande. Oh, siamo i tuoi attributi, Signore. Non possiamo ringraziarti abbastanza, non possiamo esprimerlo abbastanza, non sappiamo come farlo, Signore, ma noi ti amiamo, Signore, tutto quello che so. E Signore, queste richieste, ogni mano, ogni cuore, e quelli che sono in ascolto, Signore, qui nel più grande tempo di tutti i tempi, tu hai chiamato la tua sposa all'attenzione, sono all'attenzione, Signore, in tutto il mondo, per ascoltare questo messaggio. Signore, benedici, stai con ognuna delle loro richieste, incoraggiali e rafforzali, Signore, li affidiamo a te, Signore. E Signore, grazie per il fratello Joseph, Signore. Benedicilo, stai con lui e la sua famiglia. Ti ringraziamo, Signore, per il suo amore verso di noi e il fratello Billy. E Signore, rafforza anche lui. Signore, che benedizione sono stati entrambi per noi. E Signore, noi gridiamo di un cuore uniti. Signore, li amiamo e ti ringraziamo per loro. E proprio continuiamo, Signore, che tu continui a benedirli e rafforzarli in ogni modo. Concedilo, Signore, lo affidiamo a te. E ti amiamo, Signore. E ancora una volta vogliamo dirti che ti amiamo, Signore Gesù. Affidiamo ogni cosa a te, nel nome del Signore. Signore Gesù Cristo.
Amen. Take me into the holy, holy.
Fammi entrare nel luogo santissimo.
Take me.
Fammi entrare per il sangue dell'agnello.
Take me to the
Holy, Holy, Holy,
and take thy
tizzone,
and purifica
le mie labbra,
for he
ecco. Fatto in modo che noi ci riuniamo insieme ancora una volta. Sono così grato. L'anno che il Signore ci ha dato l'anno scorso, e pensando a quello che farà per noi. Ma sono così grato che Egli ci ha permesso di vedere quello che sta facendo proprio ora. E so che sapere che Egli è sulla via, c'è un cantico che ha nel mio cuore. Oh, salute, Gesù, salute Emanuele, il Signore, il Signore, il Re dei Re, il centro, stella del mattino.
All hail King Jesus,
Signore del Signore, la lucente stella del mattino. E per tutta l'eternità io lo darò. E per sempre io regnerò con lui. With him, oh, salute, oh, Re Gesù.
All hail, Emmanuel.
Salute, Emanuele.
You're the King of Kings.
Sei il Re dei Re.
You're the Lord.
Sei il Signore dei Signori.
The bright morning star.
Viaggiando per il corso della vita e non c'è rimasto molto da rimanere. E quelle nuvole tempestose dell'oscurità presto diventeranno un giorno luminoso.
Oh.
E allora prendiamo il coraggio, perché non siamo rimasti soli. Oh. La barca della vita presto verrà per radunare a casa i suoi gioielli. Oh, allora prendi coraggio, fratello mio, prendi coraggio, perché le nostre prove presto saranno finite. I nostri amati noi vedremo e li incontreremo su quella riva dorata. Oh, siamo pellegrini stranieri qui e stiamo cercando una città che ha da venire. E la nave della vita presto verrà per riunire a casa i gioielli.
Nostro grazioso
gentile Padre Celeste, quanto siamo grati, Signore, di essere grato di essere qui, di sentire il tuo Santo Spirito, Signore. Signore, noi ti lodiamo e ti onoriamo per la tua via provveduta per noi. Ti chiediamo, Signore, di aiutarci a crescere e maturare, Signore, nei veri figli e figli di Dio che tu ci desideri, ci chiedi di essere. Aiutaci, Signore, a parlare la tua parola e andare avanti, Signore. Preghiamo che tu benedica queste decime offerte e, Signore, che siano usate per portare avanti la tua opera. Nel nome di Gesù Cristo preghiamo. Amen. Allora, fatti coraggio, fratello mio, fatti coraggio. Le nostre prove presto saranno finite. Our loved ones we shall meet. E presto incontreremo i nostri cari, li incontreremo su quella riva dorata. Oh, siamo pellegrini e stranieri qui. Stiamo cercando una città che ha da venire. La nave della vita presto verrà per riunire a casa i gioielli. E a volte il diavolo mi tenta e dice che è tutto in vano, in vain, cercare di vivere una vita cristiana e camminare nel nome di Gesù. Ma poi sentiamo il Maestro che dice: allungherò la mia mano per aiutarti, e se solo confiderai in me, ti guiderò per quella terra. Allora fatti coraggio, fratello mio, fatti coraggio, perché le nostre prove spesso presto saranno finite e incontreremo i nostri cari, incontreremo su quella riva dorata. Golden shore, we're pilgrims and siamo pellegrini e stranieri qui, stiamo cercando una città che ha da venire. La nave della vita presto verrà per riunire a casa e gioire. E la nave della vita presto verrà, e con gli occhi della fede io vedo, mentre si fa largo attraverso le acque per venire a soccorrere te e me e farci approdare al sicuro nel porto con gli amici che amiamo così caramente. Preparatevi, grida il capitano. Oh, guardate, è quasi qui, quasi arrivata. Then cheer, my brother, cheer, our troubles will soon be over. Our loved ones we shall meet upon the golden shore. Oh, we're pilgrims and we're strangers here, we're seeking a city to come. The lifeboat soon is coming to gather the jewels. Ora è il tempo per salire a bordo mentre lei sta passando. Bye. Ma se tu ti tratterrai e aspetterai troppo a lungo, morirai per sempre. La tariffa è stata pagata per ognuno. Il capitano ti invita a venire e salire a bordo della nave della vita. Lei ti porterà al sicuro a casa. Then cheer, my brother, cheer. Le nostre prove presto finiranno. E presto incontreremo i nostri cari su quella riva dorata. Siamo pellegrini stranieri qui, stiamo cercando una città che è da venire. La nave della vita presto verrà per riunire a casa i gioielli. Ozu, then cheer, my brother, cheer, our troubles will soon be over. I look once we shall meet upon the golden shore. We're pilgrims and we're strangers here, we're seeking the city to come. The lifeboat soon is coming to gather the jewels, oh. And when the trumpet bello, quando la tromba del Signore suonerà, il tempo sarà finito e il mattino irromperà, eterno e luminoso. E quando i salvati là saranno riuniti dall'altra parte, e quando sarà chiamato l'appello, io ci sarò. Oh, quando l'appello sarà chiamato, quando sarà fatto l'appello lassù, when the roll, quando sarà fatto lassù l'appello, when the roll is called, quando sarà fatto l'appello lassù, io ci sarò. Right, in quel luminoso mattino senza nuvole, quanto i morti in Cristo risorgeranno, e noi condivideremo la gloria della sua resurrezione. E quando i suoi scelti si riuniranno nella loro dimora, al di là dei cieli, e sarà fatto l'appello lassù, io ci sarò. When the roll, quando sarà fatto l'appello lassù, o quando sarà fatto l'appello lassù, when the roll, quando sarà fatto l'appello lassù, quando lassù sarà fatto l'appello, io ci sarò. E allora lavoriamo per il Maestro dall'alba fino al tramonto del sole. Parliamo di tutto, del suo amore meraviglioso e della sua grazia. E poi quando sarà finita la vita e la nostra opera sulla terra sarà conclusa e sarà fatto l'appello lassù, io ci sarò. Quando lassù sarà fatto l'appello, o quando lassù sarà fatto l'appello. Quando lassù sarà fatto l'appello. Quando sarà fatto l'appello lassù, io ci sarò. E un bel mattino, quando questa vita sarà terminata, io volerò via verso una terra dove sulla sponda celestiale di Dio io volerò via. Io volerò via, oh gloria, volerò via. E io non morirò. Alleluia. Volerò via. E quando le ombre di questa vita saranno cresciute, saranno aumentate, io volerò via. E come un uccello che è volato via da una gabbia, oh, io volerò via. Fly away, oh gloria. Oh, io volerò via, oh gloria. Volerò via. E non morirò, alleluia. Andando avanti, io volerò via. E rimangono ancora solo pochi giorni tristi e poi io volerò via. Fly away verso una terra dove la gioia non finirà mai. Oh, io volerò via. Fly away, oh gloria. Fly away. I shall not die. Hallelujah, by and by. Fly away. Parlerò. Volerò via, sorelle. Fratelli, fly away, oh gloria, fly away, I shall not die, hallelujah, by and by, fly away. Tutti insieme, sì, sì, volerò via, oh gloria, volerò via, fly away, e non morirò, alleluia. Volerò via. Amen. Loda il nome del Signore. Amen. Veramente questo è solo lontano alcuni giorni, persino la notte, persino stanotte. E anche così vieni, Signore Gesù. Sappiamo che è quasi ogni giorno ora. In qualsiasi giorno che il Signore può venire, chi sta aspettando e guardando? Amen. Mettiamo quel piccolo coro mentre ci prepariamo ad ascoltare il messaggio stasera. Proprio in ogni giorno. Il nostro Signore può venire. Ed egli ritornerà. Qualsiasi giorno il nostro Signore tornerà. Ed egli ritornerà. Capi, cantiamo solamente dolcemente. Mm-hmm. Mm-hmm. Un privilegio e un onore per noi stasera essere riuniti insieme e sentire il messaggio, il rapimento, che edifica la nostra fede perché sappiamo che Dio ha dato un profeta e un messaggero per edificare un nuovo tempio in cui egli può vivere. Nessun lievito fra noi, la pura parola di Dio, formando un tempio in cui Dio possa vivere e dimorare. Diamo il benvenuto al fratello Branham nel palco per portarci il messaggio del rapimento. Benvenuto, fratello Branham. La sezione qui a Yuma è un grande privilegio ricevere questo invito per tornare nuovamente. E qui l'ultima volta abbiamo trascorso un tempo meraviglioso e poi quando ho preso che dovevamo tornare mi ha fatto sentire davvero bene, sentire delle persone, le testimonianze e queste belle parole. E per così dire vi sollevo un po'. Billy mi ha detto che il fratello di Las Vegas che volevano una riunione là nella sezione, gli vedo immediatamente dopo che il servizio qui è finito. Abbiamo un'occasione, vi dice che possiamo introdurci proprio a gennaio, prima della riunione di Phoenix, vedete, per venire a Las Vegas. E così noi abbiamo sempre voluto andarci. Chiedo il fratello Wilson una volta che sarà, perché tempo fa e forse c'è ancora là. E lui mi ha chiesto di venire, lui e la sorella Wilson, e non ho avuto l'opportunità, quindi questa forse sarà la volta a cui potrei venire. Presentate Billy Paul, fratello Roy Borders, penso sia qui da qualche parte. Qualcuno ha detto che fratello Roy è entrato, fratello Perry, lì, uno di loro sarà in grado di dirvelo. E sono stabilite le date, quindi dobbiamo venire. Ora, poco fa ho visto molti ministri di cui sono molto lieto di incontrare i miei fratelli. Come vorrei avere tempo di andare a casa con voi, perché so che siete i migliori cuochi che ci sono nel paese. E questo è eccellente. E ora, fratello Perry, in realtà stasera ne ha due. Ha due note, fratello Perry. Una di esse è di spina per il microfono, è fuori, quindi tu sei ritenuto colpevole di questo, perché Perry non penso che tu sia davvero colpevole, ma qualcuno doveva parlare, quella era bella. E così poi di nuovo è andato là fuori, stavo conversando e disse: senti, ce l'ho fatto al collo, uno di loro disse: la cena era buona, disse, però te lo dico, disse che l'uomo deve essere stato spagnolo o qualcosa del genere, pure messicano, quello era il peperoncino più piccante che abbiamo mai assaggiato, lo tiravo così, stavo parlando al cuoco. E gli disse: sono io il cuoco. Quello è il Texas per voi. E lo metteremo in riga qua in Arizona, proviamo molto. Non è così? Se resta nei paraggi. È vero bello stare qui. E penso che quello non sembra un barzelletto, ma sì, il senso dell'umorismo, penso che anche il Signore stesso abbia il senso dell'umorismo. Sapete, disse Erode, vai a dire quella volpe, vedete. Oggi caccio i diavoli, domani saranno resi perfetto. Così. Egli aveva il senso dell'umorismo, va bene, non penso ci offenda un momento ogni tanto. E ora è un po' più tardi. Di solito io predico per circa 4 ore. Così, questo conoscendo la cortesia del fratello, sarà qui della sezione stasera, ma ne ruderemo di molto e solo ho detto a Terry, ho detto, e ho detto, cosa? Ho detto un altro d'oro, ho detto, no Terry, questo è un banchetto, ho detto, 30, 40 minuti soltanto, parlavo di qualcosa alla gente, che comunque, sapendo questo, io proverei ogni volta, quando ero un ragazzino, la gente veniva a sentirmi perché ero un giovane predicatore, appena un giovanotto, un ragazzo, e dicevano, ebbene, Billy Branham, sapete, nessun ragazzo non ha finito la scuola, nessuna istruzione, e venivano a sentire le mie parole spezzate, il mio inglese, il Kentucky, così, sì, i miei hits, hits, toots, espressioni dialettali, come noi di riunione che non molto tempo fa, adesso ci alzeremo in piedi, canteremo l'inno nazionale, io mi sono alzato e ho detto, per la mia vecchia casa lontana del Kentucky, quella era l'unica nazione che conoscevo, che era l'inno nazionale, per quanto mi riguardava. Poi, ora, dopo che è diventato più vecchi, arrivati, dovete avere qualcosa più di quello, capito? Paolo disse, quando ero fanciullo parlavo come un fanciullo e ragionavo come un fanciullo, ma agite come un fanciullo, quando diventate più grandi allora iniziate a fare il vostro primo paio di passi, barcollate, cadete, rialzate, riprovate, poi dopo un po' arrivate al punto da riuscire a percorrere un tratto rettilineo, e è questo che dobbiamo fare, come soldati della croce, ora è tempo di percorrere, camminare in linea retta, proprio lungo quella strada maestra verso la gloria. Credo che stiamo vivendo nelle ultime scene, scene conclusive della storia di questo mondo. Credo veramente che la venuta del Signore sia più vicina forse di quanto pensiamo. Così ora, per quasi circa 30 minuti del vostro tempo, qualcosa così, mi piacerebbe richiamare la vostra attenzione a una scrittura che mi piacerebbe usare qui come testo, e a cui riferirmi qui ad altre. Io l'altro giorno subito a casa stavo riflettendo su questo pensiero, poi ho pensato, non so, parlando da tutta questa scrittura, prenderò solo parte di essa solo per questi brevi servizi come avremo stasera. Voglio dire una cosa mentre voi sfogliate nei salmi, il primo 27° salmo, desidero leggere i primi 5 versetti. Vorrei dire questo riguardo a queste sezioni degli uomini d'affari del pieno Evangelio, di questi uomini d'affari. Il mio fratello Perry stava parlando in merito ai libri e così via e dei nuovi libri che hanno ricevuto. Quanti ricordano quando abbiamo fatto il nastro e predicato quassù a Phoenix, una delle convenzioni dei signori, che ora è? Però quello era il principio di quel libro, vedete, quando questo è avvenuto. C'è troppa conferma soprannaturale, rivendicazione soprannaturale della parola di Dio scritta di quest'ora, perché qualcosa non debba ora avvicinarsi a noi. Siamo proprio, è troppo reale. Le cose che voi, ciò per voi sarebbe sbalorditivo, semplicemente farvi sapere ciò che realmente sta avendo luogo. Molti di voi strani forse sentono questi uomini si alzano e fanno queste osservazioni su un messaggio di quest'ora di via, e ciò che essi vogliono arrivare è la promessa di Dio per quest'ora, che gli ha promesso quello che gli avrebbe fatto, e noi vediamo che lui rivendica in modo scritturale esattamente quello che gli ha disse che avrebbe fatto, nella medesima maniera, predetto ogni volta colpisce esattamente proprio in modo perfetto, perché è Dio che lo dice. E se un uomo, non importa chi gli sia, cercherà di fare una tale predizione, c'è una possibilità su 10 milioni. Se un uomo vi dicesse che accadesse una certa cosa, che accadesse in un certo tempo, una su 10 milioni. E poi il posto in cui si accadesse sarebbe una possibilità su almeno 100 milioni. E poi il momento in cui sarebbe, accadrebbe, continua, il modo in cui accadrà, quello che accadrà e così via, sono proprio oltre il tentativo di indovinare. Quando noi lo vediamo così perfettamente ogni singola volta, allora è Dio. E allora ci volgiamo subito alle scritture, può sembrare strano per noi, ma ci volgiamo subito alle scritture senza neppure sapere dove guardare. Lo Spirito Santo lo tira fuori e mette insieme l'intera parola, comporrà un quadro per mostrarci proprio noi che stiamo vivendo. Stiamo cambiando le dispensazioni, siamo ad un angolo. È facile quando qualcuno gira un angolo, un muratore che gira l'angolo, inizia ognuno dopo un mattone proprio nella stessa fila, come una certa denominazione che inizia e inizia a fermare la fila, va benissimo. Quando arrivate a quella svolta e dove dovete ritornare in un'altra direzione, ora Dio non sta edificando un muro, sta edificando una casa, vedete? E ci sono molti tagli, le svolte che gli ha predetto qui nella Bibbia, e le svolte, chiunque potrebbe cercare di fare una svolta, ma essa deve essere in accordo al progetto. E se non lo è, deve essere di nuovo demolita. Perciò noi lodiamo Dio per la sua bontà e per la comunione di voi gente e per le porte aperte che il Signore ci ha concesso e per mezzo di questi uomini d'affari. Ho sempre affermato che io non credevo credo nelle persone dentro le denominazioni, ma non ho molto tempo per esortare le denominazioni, perché ognuna costruisce un recinto attorno a essa e a se stessa, e proprio come credo che fosse un piccolo detto fratello David in merito a lui che allevava le anatre, diceva che fino a crescere ogni anatra, sapete che essi volevano avere un numero con l'altro, non potevano farlo perché erano tutto recintato, ma quando l'acqua diventava alta potevano galleggiare le anatre fuori dal recinto. Perciò io penso che questo sia il modo di farlo, è l'acqua che sta salendo, vedete, noi possiamo uscire dal recinto per comunione uno con l'altro, sapete, avere il vero amore di Cristo nei nostri cuori. Questi uomini d'affari del Piero del Vangelo sono stati quasi un osi per me, perché molte volte ho dei fratelli, bravi fratelli, che tengo in ogni denominazione che abbia mai incontrato, presbiteriani, luterani, battisti, pentecostali, tutti i diversi tipi di pentecostali, chiesa di Dio, nazareni, pellegrini a santità, bravi fratelli, ovunque. Ma molte volte essi non possono avere nella loro comunità perché, vedete, non che essi non lo credano, ma vedete, ciò li farebbe tagliare fuori dalla loro denominazione. Quando voi lo fate, naturalmente, quello lo fa. Quindi molto tempo fa c'è un fratello metodista che venne da me, non dirò il suo nome, un bravo uomo, stava scrivendo una tesi sulla guarigione divina, venne da me per un colloquio. Sedemmo e conversavamo per un po', e disse: l'unica cosa che abbiamo trovato di te è che stai costantemente con quei pentecostali. E disse: allora lascia che la chiesa metodista lo sponsorizzi io, però. Era diverso, vede. E disse: beh, naturalmente io non sono una chiesa metodista, io appartengo solo a loro. Disse: esatto, capisci? Sono i soli pentecostali e sono i soli che aprono le loro porte, vedete. Sono i soli a cui posso andare. E poi, tutti quelli che apriranno, bene, noi saremo pronti ad entrare. Come in Apocalisse, al quinto capitolo, disse: io sto alla porta e busso. Se qualcuno aprirà la porta, io entrerò e segnerò. E quello era Gesù. Tutti noi sappiamo che era Cristo. Ed egli è la parola. Proprio così, egli è la parola. E così gli uomini d'affari del Pieno Vangelo sono stati onorosi, dove possiamo riunirci, nessuna chiesa li sponsorizza, tutti loro insieme, gli uomini dalle chiese, noi ci riuniamo e abbiamo comunione in tutto il mondo da ogni parte. E ho contribuito a fondare molte sezioni degli uomini d'affari del Pieno Vangelo in ogni parte del mondo. Sono riconoscente di questa opportunità che mi è stata data. E là dentro gli uomini d'affari sponsorizzeranno ciò, e poi tutte le chiese si desiderano venire comunque. Ma quindi, se io non voglio mai cercare di trarre qualcuno fuori dalla propria chiesa, restate soltanto nella vostra chiesa e diffondete la luce. Fate un vero cristiano, il vostro pastore vi apprezzerà, un vero leale, genuino santo. Ogni uomo che crede in Dio apprezzerà una persona del genere. Sì, ora. Ringrazio il fratello qui, sua moglie, questa sezione per questa opportunità, e questa sezione cresce, passano le benedizioni di Dio per poter su di essa, e essere uno strumento nelle mani di Dio per salvare centinaia e centinaia di persone prima della venuta del Signore. E su tutti gli altri due sezioni rappresentanti di questa sezione, nel libro dei Salmi, ora stasera desidero parlare su un argomento molto strano, solo per un po'. E qui alcune scritture annotate, e ho pensato che forse stasera avrei parlato di qualcosa di diverso, ma vedete il tempo fugge via, bene, non volevo stare così a lungo, così ho notato qui, ho preso un'altra scrittura, voglio parlare sull'argomento del rapimento. Capite? Ora noi crediamo che ci sarà un rapimento. Tutti i cristiani credono questo, cioè i lettori della Bibbia credono che ci sarà un rapimento. E ora, per leggere come sfondo, leggiamo il 25esimo salmo. Voglio dire, vi chiedo scusa, il 27esimo salmo, versetti da 1 a 5. Il Signore è la mia luce e la mia salute. Di chi temerò? Il Signore è la forza della mia vita. Di chi avrò paura? Quando i maligni mi assalgono per divorare la mia carne, e gli stessi, i miei nemici ed avversari traboccano e sono caduti. Venga che tutto il campo sia che passa intorno a me, il mio cuore non avrebbe paura, ma che una battaglia si levasse contro me. Io avrò confidenza in questo. Io ho chiesto una cosa al Signore, quella procaccerò, che io dimori nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita,
to behold the beauty of the Lord and to require in his temple. Or in the time of trouble, he shall hide me in the pavilion, and
nel giorno della
avversità
e mi occulterà nel nascondimento del suo tabernacolo. Egli mi leverà ad alto su una roccia. Possa il Signore aggiungere le sue benedizioni a questa lettura della sua parola. Ora, oggi, parlando su questo argomento, ora, alcuni di voi possono differire i corsi che prendo io, ma quanti di dentro credono che la Bibbia insegna che ci sarà un rapimento della Chiesa? Sì, Signore, così esattamente, non afferrare via dalla scuola. La Chiesa, che siate un metodista, battista, presbiteriano, che mai siate, pentecostale, ci sarà un afferrare via. E io penso che nel parlare, io non cerco di salire qui per dire qualcosa che penso faccia piacere alla gente. Non sono mai stato colpito di questo. Voglio salire quassù e dire qualcosa come mi sento guidato a dirla, così penso sia un aiuto per voi. Qualcosa che incoraggerebbe la vostra esperienza con Dio. Se siete un cristiano, e se non siete un cristiano, vi faccio vergognare tanto di voi stessi che diverrete un cristiano. E questo è lo scopo che ho sempre cercato di allineare i miei pensieri come il Signore mi avrebbe guidato ora. Siamo stati avvertiti perché nella dottrina di questo negli ultimi giorni si sarà disprezzati. Se vorreste leggiamolo solo un minuto, si trova in Seconda Pietro al terzo capitolo. Leggiamolo solo un momento su questo, il terzo capitolo, i versetti 3, terzo e 4. Vediamo se questo non è giusto. Sapendo questo in prima che negli ultimi giorni verranno degli schernitori, che cammineranno secondo le loro proprie concupiscenze e diranno: dov'è la promessa del suo avvenimento? Perché i padri sono addormentati, tutte le cose perseverano in un medesimo stato fin dal principio della creazione. Perciò che questo essi ignorano questo volontariamente, che per la parola di Dio d'antico i cieli furono fatti e la terra ancora consistente fuori dall'acqua e l'acqua e per la zona, per le quali cose i mondi che erano diluviati per l'acqua perirono. Ora vediamo che la ragione per cui questo argomento è così illuminato è perché il profeta qui ha detto che negli ultimi giorni questi schernitori sarebbero venuti dicendo queste cose, capite? È predetto. La ragione per cui la gente agisce oggi nel modo in cui agisce, bene, voi di certo ve lo state aspettando, perché la Bibbia l'ha detto, negli ultimi giorni si sarebbero terminati, gonfi, amatori della voluttà, anziché di Dio, mancatori di fede, calunniatori, incontinenti, senza amore verso i buoni, aventi apparenza di pietà e avendo rinnegata la forza d'essa, ma che tali schiva? Possiamo noi aspettarci un'imitazione della verità? Certamente, quando Mosè è sceso in Egitto per liberare i figlioli di Israele, non soltanto un bastone in mano come vendicazione, che con l'idea del cielo dietro di sé compì un miracolo, dietro lui vennero degli imitatori, che c'è la stessa cosa che aveva fatto lui, capito? Ora, essi arrivarono secondariamente, dopo che lui l'aveva fatto prima, poi arrivarono loro, perché essi copiavano a imitazione di quello che lui aveva fatto, imitando l'originale. Lo troviamo. E ora voi dite, beh, quello fu nel giorno di Mosè, ma la stessa scrittura dice che essi verranno di nuovo negli ultimi giorni. Gli Anei e gli Ambrei contrastarono Mosè. Così faranno questi uomini di mente riprovata e ritorno alla verità. Capite, imitazioni, ogni sorta di cose per scombussolare la gente. E poi se questo rapimento che sta per avvenire e qualsiasi cosa che Dio abbia nella linea della sua parola, c'è sempre qualcosa che sorge per scombussolarla se lo possono. È lo scopo di Satana di fare questo. Come il fratello qui dalla riunione la sua a Las Vegas, dice, Satana disse che il mondo è il suo dominio e lassù ci sono i suoi quartieri generali. So che Satana è il Dio di questo mondo. Ogni nazione sotto il cielo è controllata da lui. Esattamente, questo mondo appartiene a Satana, ma Gesù lo conquisterà, se lo prenderà un giorno, glielo offrì e gli rifiutò e gli disse perché sapeva che sarebbe stato erede nel tempo a venire. Schernitori, prendiamo in esame per alcuni minuti quella parola prima di proseguire. Schernitori, stavo leggendo un giornale circa due settimane fa a Tucson, in cui un inglese dall'Inghilterra aveva fatto una dichiarazione e sta nei titoli di prima pagina del giornale che la crocifissione del nostro Signore Gesù fu solamente simulata fra Pilato e Gesù. che egli venne per fare semplicemente per fare di se stesso una persona importante. E non c'è modo in cui noi possiamo portarli o confutare, perché tutte le cose di Dio devono essere ricevute per fede, dobbiamo credere. Vorrei continuare per dare una descrizione in che modo poteva essere fatto. Non molto tempo fa, in quella grande nazione, Londra, anzi l'Inghilterra, dove John Wesley, Charles, molti di quei grandi predicatori dei giorni antichi, Spurgeon e gli altri, avevano predicato l'Evangelo nei mercati di fieno e dappertutto, loro rifiutarono quel messaggio del loro giorno e guardate quello che sono il giorno d'oggi. Ecco dove sono fratello Williams e gli altri stasera. È uno dei paesi più bassi e degradati del mondo. Sono stato in tutto il mondo, ma non conosco nulla di così illegittimo come l'Inghilterra. Billy Graham ha detto la stessa cosa, dovete portare via sua moglie dal parco, da come si svolgevano gli atti fra uomini e donne pubblicamente nei parchi. Quando sono stato io non ho mai visto nulla che aveva aspettato per una persona più di ciò che veniva in Inghilterra, il quale ebbe l'opportunità e una volta di guidare il mondo in una riforma. Mostra soltanto come si può cadere. Ma vedete, quello che provoca questo messaggio che uscì allora, gli inglesi cercarono di tenere quello stesso messaggio per oggi. Quello oggi non funzionerà, non funzionerà. Come e se Mosè fosse venuto, avesse portato il messaggio di Noè, noi costruiremo un'arca e galleggeremo lungo il Nilo, non avrebbe funzionato. E neppure il messaggio di Gesù avrebbe mai funzionato da Mosè. E neanche il messaggio di Wesley funzionerà mai in Lutero, il messaggio di Lutero o di Wesley, viceversa. E oggi noi, la nostra ultima grande riforma è stata Pentecoste. E oggi ci stiamo spostando da quella. E il messaggio pentecostale non si mescolerà con questo, perché è un altro giorno. È tutta la parola di Dio, ma sta edificando come i piedi, le braccia spuntano, sta formando una sposa per il rapimento, capite? Non spostate quelle persone là in passato, e si vissero per il loro messaggio, tutti quelli che erano nella sposa verranno fuori. Proprio come la vita che passa attraverso uno strato di frumento, lascia il frumento, il guscio, ma il frumento si forma come il granello di frumento che cade nel terreno. Qui non molto tempo fa stavo leggendo un libro di critica che un tedesco aveva scritto e gli diceva di tutti i fanatici del mondo, William Branham li supera tutti. E diceva, ebbene, non è tanto che è un mago, gli fa queste cose, vedete, quell'uomo non sapendo. E poi quell'uomo era un critico e nemmeno credeva in Dio, diceva un Dio che durante l'epoca oscura poteva starsene seduto e tenere le sue braccia sulla pancia e ridere di un gruppo di cristiani che erano madri e ritenute essere le sue stesse discepoli, madri con i loro piccoli fanciulli e così via, per mettere che i leoni sbranassero senza che lui avesse mai una mano. Vedete dove la mente carnale, dove l'istruzione eccetera non riescono a afferrare la visione? Quel granello di frumento doveva cadere nel terreno, proprio come Gesù doveva cadere per risorgere così la chiesa di Pentecoste doveva cadere. Doveva adentrarsi nel terreno nelle epoche oscure. Ogni frumento, ogni granello che penetra nel terreno deve giacere durante quel periodo oscuro per portare la luce, ma cominciò a germogliare con Martin Lutero, proseguito verso Wesley, avanti nella pentecostale, ora dentro per uscire nel granello. E ora i sistemi denominazionali che si lasciarono indietro sono steli. Questo è tutto, il sistema denominazionale deve essere bruciato. Ma il vero granello di frumento che uscì da ognuna di quelle riforme sarà afferrato nella sposa, adesso nell'insieme con comprare la sposa. Ora scopriamo che là in Inghilterra, non molto tempo fa, hanno imitato la crocifissione, un gruppo di quelle persone, quei lunghi ragazzi con capelli lunghi e così via, gridando, chiamavano Gesù, Babbo e tutte quelle sciocchezze, che tal gentaglia. Ora voi dite, quello si vede a Londra, in Inghilterra, guardate cosa c'era nel giornale la settimana scorsa qui in America. Un certo importante dottore di teologia di una rinomata scuola ha detto che la crocifissione fu una simulazione. Diceva che Gesù cercò solo di rendersi in quel modo, che gli aveva bevuto quest'erba di mandragora, e la troviamo in Genesi, dove se ne è parlato, citato in erba come marijuana o qualcosa del genere, si trova là in Oriente, e se voi la bevete vi farà dormire, forse, e voi siete come fosse morti, crollati, ogni cosa, per 2 o 3 giorni alla volta. E gli disse, quando gli diedero aceto e fiele, è possibilissimo che quella fosse erba di mandragora. Quando lo fecero e gli diedero questo e crollò come fosse morto, lo misero nella tomba, e lo adagiarono là, dopo 2 o 3 giorni sicuro ritornarono di nuovo sveglio, sta benissimo, disse, se andò in India e morì da qualche parte, una morte comune, cercando di contraffare una religione. E primo quel critico, cosa succede alla gente? Vedete, è soltanto questo giorno in cui viviamo, schernitori, vedete, il giorno per adempiere la profezia. Dio ha diviso le parti della sua parola per ogni epoca, e ciascuna di quelle epoche deve manifestare quella, e inoltre ha predestinato uomini per quell'epoca, per adempiere ogni parola. Ogni volta che egli ha assegnato la sua parola, ha assegnato un uomo per essa, quando assegnò Mosè, il tempo di Mosè, per essa assegnò Mosè, quando assegnò il tempo perché il figlio di Dio nascesse, assegnò lui per essa, in ogni epoca ha assegnato il suo uomo, predestinato, come ha detto la Bibbia, niente. Se Dio è infinito, onnipotente, onnipossente, onnipresente, onnisciente, ebbene, li conosceva ogni cosa dal principio. Perciò egli sapeva, non c'è niente fuori dal sistema, siamo solo noi che pensiamo lo sia. Tutto scuola, ricordate la sua parola e vedete ciò che gli sta facendo, allora ne avremo comprensione. Ora pensate, anzitutto, se quel ministro avesse riflettuto, quando si misero quell'aceto e quel piede sulla sua bocca, lui sputò. Anzitutto non lo prese. Capite? Semplicemente scannitori che sorgono. Un'altra cosa, come ha fatto questo Gesù di Nazareth, come ha fatto la sua vita a concordare con ogni profezia del Vecchio Testamento? Come potrebbe essere fatto? Non avrebbe potuto avvenire senza che fosse predestinato da Dio. La sua vita concordò con ogni profezia del Vecchio Testamento. Un'altra cosa, se quei discepoli lo avessero simulato in quel modo, perché ognuno di loro morì nel martirio? E l'apostolo Pietro persino disse: mettetemi adesso in giù, non sono degno di morire come lui. Come presero Andrea e lo girarono l'obbligo sulla croce e tutti quanti suggerirono la loro testimonianza nel proprio sangue. E si credettero in lui, lo amarono e diedero le loro vite per lui. Se lui fosse stato un impostore, come mai avrebbero fatto quello? Capite? Le persone non afferrano l'applicazione spirituale. C'era qui un uomo importante non molto tempo fa, un chiaro grande rabbino, il quale scrisse che Mosè, mentre attraversava il Mar Rosso, disse: non era in realtà acqua, le acque non si ressero come mura. Disse: quello che successe, le acque dell'altra estremità del mare, c'era un mucchio di canne e lui passò attraverso le canne dell'acqua, le canne d'acqua. Non c'era acqua, ha soltanto un mucchio di canne, un oceano di canne attraverso il quale passarono. E molti ecclesiastici lo credono. E sì, lo accettano. Un molto tempo fa, quando questo primo astronauta salì e ritornò, non aveva visto nulla di Dio. Questo fece cambiare l'opinione pure ai ministri. Pensavo che Dio vivesse proprio lassù da qualche parte, all'altezza di 150 miglia. Bene, mai. Come l'istruzione e la sapienza di questo mondo hanno trasformato la Chiesa in un mucchio di malerbe. La sua istruzione, il sistema istruttivo, scienza e civiltà sono dal diavolo. La civiltà del diavolo, la Bibbia ha detto così. E la nostra civiltà che sta avvenendo non avrà niente a che fare con questa civiltà. Non è fatto niente di essa, sarà una civiltà di darsi. Dentro questa civiltà, questo mondo scientifico che noi abbiamo, più scienza scientifici diventiamo, più entriamo nelle cose mortali, trappole per uccidere e così via. In quella nuova città non ci sarà morte, nessuna malattia, afflizione, nessun dolore, capite? Non ce ne sarà alcuna, perciò questa civiltà dovrà essere distrutta perché è dal diavolo. Scopriamo che in Genesi 4 che la gente di Caino diede inizio alla civiltà, edificando cittadelle e delle città così via, e strumenti musicali, facendo progressi nella scienza. E la gente, perché la religione si allontanò da Dio, ma quando venne il popolo di Set, essi cominciarono a venire a invocare il nome del Signore. Oh, parlate di uno astuto. Io non sono qui per offendere i sentimenti di qualcuno, dire qualcosa su una chiesa. Se siete qui e fate parte di quella chiesa, non sto dicendo per offendere i vostri sentimenti, per c'è molta brava gente che si trova là, come in altre chiese. Ma la settimana scorsa stavo leggendo su Newport, dove la Chiesa Cattolica ha fatto una dichiarazione. Noi vediamo dove si riuniscono tutti insieme nel grande concilio ecumenico e così via. Adempiendo esattamente ciò che la Bibbia ha detto che avrebbero fatto. Esattamente. Ora, scopriamo che dicevano, ebbene la Bibbia, alcuni protestanti vogliono attenersi a quella Bibbia. Ebbene, dicevano, la Bibbia non era altro che un libro, una storia della Chiesa, e là non si è avuta della letteratura fino a 250 anni fa, c'è sempre stata la Chiesa, dicevano, era la Chiesa, non la Bibbia, e la Bibbia è semplicemente una storia di quello che faceva la Chiesa. È subito una menzogna questa. Ebbene, noi abbiamo avuto la Bibbia da 3000 anni, il Vecchio Testamento era stato scritto nella scrittura da centinaia e centinaia di anni prima della venuta di Cristo. Si tratta solo di un'astuta cosa del diavolo. E scopriamo in questo giorno, quando questo grande scherno e derisione della Bibbia è il cercare di buttarla fuori, Dio deve giudicare la Chiesa con qualcosa. Egli non può essere giusto. Se non posso scendere per questa strada e arrestarmi e dirmi che sto facendo 30 miglia all'ora in una zona di 20 miglia all'ora, se non c'è qualcosa che mi dica che mi è permesso di andare solo a 20 miglia all'ora, deve esserci. E un giorno Dio giudicherà la Chiesa, giudicherà la gente. Lo sappiamo, c'è un giudizio in arrivo. Così se Egli la giudicherà tramite la Chiesa Cattolica, quale Chiesa Cattolica? Se Egli la giudicherà tramite la Metodista, la Battista è perduta. Se giudicherà tramite l'unità, la dualità è perduta, capite? Tramite quale egli la giudicherà? Egli ha detto che la giudicherà tramite Cristo. E Cristo è la parola. Quindi è la parola di Dio che Dio giudicherà. Nel principio la parola era, la parola era con Dio, la parola era Dio, la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, la stessa ieri, oggi e l'eterno, capite? Quindi Egli la giudicherà tramite la sua parola. E ora noi scopriamo che in questo giorno in cui si cerca di buttare fuori la Bibbia, accettano la Chiesa. La Bibbia non la vogliono, la Chiesa. Non si possono semplicemente formare ogni specie di credo o altro e camminare secondo esso. Bene. Come dicevo l'altra sera a Shreveport, nella comunione, quando essi uccidono quell'agnello espiatorio, non doveva esserci nessun lievito in mezzo a loro nel corso di tutti e sette giorni. Nessun lievito. Nessun pane lievitato. Tutto doveva essere azimo. Quello rappresentava le sette epoche della Chiesa che abbiamo qui nel libro. E non c'è nessun lievito, cosa? È qualcosa mescolato con essa. E noi mescoliamo il credo, la dominazione e un'altra cosa con la parola e ancora cerchiamo di chiamarla la parola. Non ci sarà nessun lievito per tutti i sette giorni. E anche ciò che si mangia oggi, non cercate di tenerlo per domani, bruciatelo col fuoco prima che giunga l'alba, perché c'è un messaggio nuovo che sorgerà, è una cosa nuova. Vedete, cercano di conservarlo, ma questa è stata l'attitudine della Chiesa. Un risveglio va avanti e la prima cosa che sapete, entro circa tre anni cominciano un'organizzazione da esso. Una denominazione inizia l'organizzazione, ma avete notato? Adesso questo si è diffuso per 20 anni e non c'è nessuna organizzazione e non ce ne sarà mai. Questa è la fine, il frumento è ritornato di nuovo al frumento. Il frumento è ritornato su chicchi di grano, l'involucro si è allontanato da esso, il frumento deve disporsi alla presenza del figlio per essere maturato. Non è una cosa strana che non molto tempo fa sulla costa est quel grande oscuramento totale, non sono riusciti a capirlo. Settimana scorsa il Texas si è oscurato con tutti, non riescono a capirlo. Non vi rendete conto che è un segno? Non sapete che le nazioni si stanno facendo a pezzi? Israele è della sua patria. E questi segni indicano che siamo alla fine. Il tempo stesso si sta oscurando. Non sapete che è un segno che disse il profeta? Sì, ma ci sarà luce sul far della sera. Che ci sarà una luce che si farà avanti sulla sera. Quando gli oscuramenti e cose simili avverranno nel mondo in cui sono ora. Guardate in che maniera si è fatto buio totale. Il Papa è venuto qui. Ricordate il tabernacolo quando quelli... Avete i nastri, immagino tutti voi li prendiate. Come il Signore ci ha mostrato l'acqua il giorno al tabernacolo. Esattamente dove quelle epoche della Chiesa sarebbero state. Come sarebbero state loro. E voi disegnate sulla lavagna lassù. Quelle stesse epoche della Chiesa che avete visto qui disegnate nel libro. E secondo Spirito Santo non scese in una grande colonna di fuoco e andò là dietro su quella parete e la disegnò lui stesso mentre 300-400 persone sedute lo guardavano. E proprio mentre il Papa si mise in viaggio qua giù la luna in qualche modo si oscurò del tutto e fece le fotografie allo stesso modo che furono disegnate là sul palco. Ora lui ha fatto il suo viaggio qui, il 13, ha fatto 13 passi, ha servito la comunità 13 per una azione che è numero 13 e oscuramenti totali avvengono dappertutto. Non vedete dove siamo? Siamo al tempo della fine. Schernitori sorgeranno nell'ultimo giorno dicendo non c'è differenza al tempo di ciò che era, di quando i nostri padri si addormentarono. Quando vedete queste cose iniziare a venire, alzate il capo, preparatevi. Qualcosa potrebbe accadere in qualsiasi momento. Cristo viene per la sua Chiesa. Ora essi non lo credono perché ciò è un... Cioè non si rendono conto di essere quelli che adempiono le scritture. La gente in realtà non se ne rende conto facendo tali cose e dicendo tali cose che adempiono le scritture. Poco sapevano. Caiafa, sommo sacerdote, tutti quei sacerdoti in quel giorno che si fecero beffe e lo presero in giro. Lo sapevano che lo stesso Dio di cui cantavano, mio Dio perché mi ha abbandonato il 22° Salmo, mi hanno forato le mani, i piedi, lo cantavano nel Tempio e lui moriva là fuori sulla croce. E non sapevano che lo stavano facendo loro. Gesù pregò, Padre perdonali, non sanno quello che fanno. Perché fu loro di fatto predetto dalle scritture di essere ciechi. Sapevate che è predetta la stessa cosa della Chiesa cattolica, della Chiesa protestante cattolica negli ultimi giorni di essere cieca verso le scritture con Cristo al di fuori che cerca di entrare? Perciò che tu dici io sono ricco e non ho bisogno di nulla e non sai che tu sei miserabile, povero, infelice, nudo, cieco e non lo sai. Apocalisse 3. Eccovi, di nuovo nella cecità, calpestando le cose di Dio, come se essi per loro ciò non significasse nulla, facendosi beffe, prendendolo in giro. E ciò che ha detto la Bibbia, ma per la Chiesa, la sposa, per lei il rapimento è una rivelazione, esso è rivelato a lei, che la rivelazione, la vera sposa di Cristo, aspetterà quella rivelazione del rapimento. Ora, è una rivelazione, perché la rivelazione è fede. Voi non potete avere una rivelazione senza che essa non sia fede. La fede è una rivelazione perché è qualcosa che è rivelato a voi. La fede è una rivelazione, la fede è qualcosa che è stato rivelato a voi, come lo fu ad Abramo, che poteva chiamare qualsiasi cosa contraria a ciò che gli è stato rivelato come se non fosse. Ora, la fede, ecco ciò che è la fede, è la rivelazione di Dio. La Chiesa è edificata sulla rivelazione, tutto l'intero corpo. Qui, alcune settimane fa, stavo parlando a un bravo ministro battista, e gli venne per discutere con me. Disse, mi piace come uomo, ma disse, sei del tutto confuso. E disse, allora ti prego di aiutarmi a mettermi in ordine, diceva con la scrittura. E disse, non saremo mai in grado, fratello Branham, di mettere insieme le cose finché non avremo ogni parola per parola, esattamente con il greco e così via. Io dissi, oh signore, lei sa meglio di questo, persino al concilio di Nicea. Fino a quel tempo indietro, 300 anni dalla morte di Cristo, dibattevano ancora quale studioso greco avesse ragione. Potete sapere, l'intera cosa è una rivelazione. E disse, non posso accettare la rivelazione. E disse, allora come può accettare Cristo? E disse, bene, la Bibbia ha detto, chi crede in Gesù Cristo ha vita eterna. E disse, questo è vero. Si dice anche che nessuno può chiamare Gesù Cristo se non fosse che per rivelazione dello Spirito Santo a cui che gli era rivelato. Capite, eccovi, gira e rigira, va a finire di nuovo sulla rivelazione, che deve essere rivelato nella Bibbia. Caino e Abele non avevano una Bibbia da leggere, ma ciò ad Abele fu rivelato, per fede, che è una rivelazione. Abele offrì a Dio un sacrificio più eccellente di quello di Caino, che Dio testimoniò che egli era giusto. Quando Gesù fu chiesto qui in Matteo 16, 17, 18, non abbiamo tempo per leggere, ma se volete annotarlo, egli disse, chi dicono gli uomini che io il figlio di Dio sia? Uno di loro ha detto che sei Mosè e lì dice, ma voi, chi dite voi che io sia? E lui disse, tu sei Cristo, figlio del Dio vivente. E gli disse, tu sei beato, Simone, figlio di Giove. Perché carne e sangue non ti hanno rivelato questo. Il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. E su questa roccia, la rivelazione spirituale di chi è Dio, chi è Gesù, ed egli è la rivelazione di Dio. Dio ha fatto carne e rivelato al mondo. Egli era nel mondo, Dio era in Cristo, riconciliando il mondo a se stesso, rivelando ciò che Dio era in un corpo di carne. Tu sei il Cristo, l'unto, il figlio di Dio. E gli disse, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre mio che è nel cielo ti ha rivelato questo. Su questa roccia io edificherò la mia chiesa, la rivelazione della parola nella sua stagione. Io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non potranno prevalere contro di essa. Il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro della Bibbia. Esso è suggellato per gli increduli. In quel punto la Bibbia dice nel 22 capitolo, chiunque toglierà una parola da essa o aggiungerà una parola a essa, io toglierò la sua parte dal libro della vita. Ci rendiamo conto di questo, quindi. Ciò è stato dato completamente per i credenti. Adesso apre il libro dell'Apocalisse e rivela chi è l'autore di questo intero libro. Egli è da considerare come Alfa e Omega, dalla Genesi all'Apocalisse, Gesù Cristo, proprio lo stesso, proprio da cima a fondo, e rivela il suo completo mistero di se stesso, i suoi piani per le sue epoche della Chiesa che devono venire, e fu suggellato là dentro da sette suggelli. Ora il libro fu scritto. Ma poi ricordate, esso venne suggellato con sette suggelli. E questi sette suggelli non dovevano essere aperti, Apocalisse 10, fino al suonare dell'ultimo angelo terreno sulla terra. Apocalisse 10, 7. E nei giorni del suonare del messaggio dell'ultimo angelo, il settimo angelo, il mistero di Dio dovrebbe essere finito in quell'epoca. Quella è l'epoca in cui stiamo vivendo. Tutti noi sappiamo che viviamo nell'epoca di Laodicea, non ci sarà un'altra epoca dopo ciò, non può esserci. E stiamo vivendo nell'epoca di Laodicea, questi sette suggelli che hanno conservato quel libro, che sono un mistero per la gente, dovrebbero essere aperti in quel giorno. Ecco quello che gli ha promesso. Ora non ci sarà niente a decorre della parola, perché non potete aggiungere la parola né togliere dalla parola, deve restare sempre la parola. Ma la rivelazione rivelerà la verità di essa, ciò che essa è, per farla concordare con il resto della scrittura. E allora Dio conferma ciò essere la verità. Capite? Dio non ha bisogno di nessun interprete. Egli è il suo stesso interprete. Egli fa la sua propria interpretazione col portare a compimento le cose che egli ha detto che sarebbero accadute, come nel principio gli disse sia la luce. La luce fu. E non ha bisogno di alcuna interpretazione. Fu confermato. Ora, gli promise certe cose in quest'ultimo giorno, nella scrittura. Bene, quello è avvenuto. Fu come Gesù fu figlio di Dio e gli aveva promesso di inviarlo. Quando egli era ai suoi giorni qui sulla terra, la gente non poteva credere e disse: investigate la scrittura, perché in essa voi pensate di avere vita eterna e esse sono esse che testimoniano di me. Se non faccio le opere del Padre mio, allora non credetemi. Ma se non potete credere a me, credete alle opere che faccio, perché se testimoniano chi io sono. Ebbene, poi, nell'epoca di Wesley, le opere che lui compì testimoniano chi egli era. Nell'epoca di Lutero, nella Riforma, ebbene certo, testimoniò chi egli era. Nei giorni pentecostali, il ristabilire di nuovo dei doni, la restaurazione dei doni, parlare in lingue, cacciare diavoli, i doni, ebbene, lo testimoniò. Non ci fu nessuna falsa in merito. La gente diceva quando ciò sorse la prima volta, ho letto i libri sulla storia della Pentecoste, dicevano, non può durare a lungo, si consumerà, sta ancora bruciando. Perché? È perché voi non la spegnerete mai. Dio ha detto che ci sarebbe stato. Si tratta di quella porzione della parola e non potreste spegnerlo mai più. E poi quando la sposa sarà chiamata fuori, come la spegnerete? È la rivelazione della manifestazione della parola resa verace. E noi stiamo vivendo in quel giorno. Sia lode a Dio, la rivelazione del mistero di se stesso. Ora il rapimento è solo... Questo rapimento di cui stiamo parlando è solo per la sposa. Ricordate, la Bibbia ha detto, e il rimanente dei morti non tornò in vita per 1000 anni. Questo grande rapimento. Se non c'è un rapimento, amici, dove ci troviamo? Cosa faremo? In che epoca stiamo vivendo? Quale promessa abbiamo? Ci sarà un rapimento. La Bibbia dice che ci sarà. E sarà solo per gli eletti. La signora eletta, la sposa di questo giorno, che è chiamata fuori, la Chiesa. La stessa parola Chiesa significa chiamata fuori, da. Come Mosè chiamò una nazione fuori da una nazione. Lo Spirito Santo sta chiamando una sposa fuori da una chiesa. Una chiesa fuori da una chiesa. Membri da ogni denominazione che formano una sposa. L'albero della sposa. Cioè, si trova nel naso. L'albero della sposa. Una sposa che esce chiamata ed è colei che è l'albero della sposa. Anzi, la sposa è colei che sarà nel rapimento. Quella da sola. Nient'altro che la sposa. Gli eletti, preconosciuti da Dio dal principio, i geni spirituali del Padre. Lasciatemi fermi qui un minuto. Continuo ogni involgimento passando che vi trarò e vi trarò troppo lungo. Ma notate, guardate, ognuno di voi, sapete che anni prima di nascere voi eravate il vostro padre come gene, proprio così, un germe, un seme. Era il vostro padre, perché nel sesso maschile, non da femminile, capito? Il femminile fornisce l'ovulo, un terreno di base. Ma il germe è venuto da ora. Per dire che mio padre, anzi mio figlio, è seduto qui. Quando avevo 16 anni, mio figlio era in me. Non lo conoscevo, ma lui c'era. Ora, mediante il terreno di base, attraverso il sacro vincolo matrimonio, gli viene formata la mia immagine, lo conosco, posso aver comunione con lui, ed è venuto proprio nel momento in cui era opportuno. Ora, così siete entrati voi, se avete vita eterna, voi eravate un Dio prima che ci fosse mai stato un mondo. Siete una parte, un figlio di Dio, un attributo di Dio. E li conosceva la stessa epoca in cui sareste venuti e vi predestinò per quell'epoca perché occupaste quel posto e nessun altro può occuparlo. Non importa quante imitazioni potessimo, voi dovete esserci perché vi sapevano ci sareste stati. Ora siete resi manifesti. Ora potete aver comunione con lui e questo è quello che egli desidera. Egli desidera ardentemente la comunione per essere adorato. Ma se la vostra vita non è sempre stata come un attributo da Dio, in Dio, voi siete solo un imitatore del cristianesimo. E quelli ce ne saranno milioni e miliardi. Saranno soltanto imitatori del cristianesimo. Di recente ho fatto un commento. Stavo osservando il fratello Demo Shekania laggiù quando stavano facendo produrre il bestiame ibrido, osservando le provette e così via, che erano state portate dai medici, e osservavo queste cose. Letteralmente nella emissione maschile ci sono circa 1 milione di germi che escono ogni volta dal maschio e allo stesso tempo circa 1 milione di ovuli che vengono dalla femmina. Ma sapevate che per tutti questi piccoli germi che si muovono, 1 milione di essi, ce n'è soltanto uno di essi predestinato alla vita? E c'è soltanto un uovo fertile? e quel piccolo germe avanzerà lentamente strisciando attraverso ognuno di quegli altri piccoli germi, proprio oltre la sommità di ogni piccolo germe d'aspetto simile al suo, e passerà oltre la sommità di quello che arriverà qui, troverà l'ovulo fertile e vi si introdurrà lentamente strisciando. E il rimanente degli altri morirà. Me ne si parla a proposito della nostra vaginale, essa non è misteriosa neanche la metà della nostra fisica, nel modo in cui è preordinata, predestinata da Dio. Ora, al principio, molto in passato, molti anni prima che il tempo avesse inizio, voi, se siete un cristiano nato di nuovo stasera, voi eravate in Dio allora, vostro padre. Ecco perché, quando siete venuti in questa vita qui e professate il cristianesimo, ebbene, ogni cosa che andava male vi siete chiesti perché questo è così e tutto questo ve lo siete chiesti, ma un giorno qualcosa vi ha colpito. Cos'era quella vita che si trovava laggiù dal principio? E se ciò, come la piccola storia dell'aquila che lo trova sua madre che trova l'aquila, mi avete sentito predicare su ciò? Come quell'aquilotto fu covato sotto una chioccia? Ma essa, le sue abitudini nel cercare di nutrire quei polli, l'aquilotto non poteva digerirlo perché per prima cosa non era un pollo. Tuttavia era nel recinto con i polli, seguiva i polli, però grattava nell'aria e cose simili e l'aquilotto non riusciva a sopportarlo. Ma ogni volta che essa chiocciava, eccetera, tutti i piccoli polli andavano, così andava pure lui. Ma un giorno sua madre sapeva di aver deposto due uova, non uno. Da qualche parte doveva esserci un altro, così andò alla ricerca, volando attorno, volteggiando, alla fine arrivò sopra l'aia e trovò il suo piccolo. E gridò verso di lui, si trattava di una voce, per cui esso si rese conto che era la cosa che andava bene, era quello che stava cercando, vedete, e si rese conto quindi di non essere un pollo, era un aquila. E questo è il modo ogni cristiano nato di nuovo, quando siete venuti, non importa quante denominazioni siete uniti, o quanti nomi avete messo vostro nome sui registri, così simili, quando quella che la reale parola di Dio viene confermata e resa veloce davanti a voi, vi rendete conto di essere un aquila, proprio là, con tutto questo chiocciolo della chioccia, scrivete questo, vale questo, va in tutta via, è assurdo. È un genuino aggiungere parola a parola. Quando un germe entra nel grembo della femmina, non prende da... Voi non siete divenuti un germe umano, vostro padre, poi la cosa successiva è divenuto un germe, un cane, la cosa successiva da un gatto, la cosa successiva da un pollo. È tutto germe umano. E proprio Gesù Cristo, la sposa, sarà parte del suo corpo, il quale egli era la parola, e la sposa dovrà essere la parola. Parola, aggiunta parola, aggiunta parola. La giustificazione di Lutero, la santificazione di Wesley, il battesimo dello Spirito Santo e pentecostale, la restaurazione dei doni e tutto il resto di essa che va con essa. Capito? Deve essere parola sopra parola, germe sopra germe, vita sopra vita, per tirar fuori la completa statura della sposa del Signore Gesù Cristo. Ora, ricordate, eravate un attributo. E ora il fatto è che dopo che abbiamo scoperto questa cosa, che Cristo sta venendo per la sua sposa, ora, come facciamo ad entrare in quella sposa? Ecco la domanda. Molti dicono iscriviti alla nostra congregazione, uno di essi vuole un certo tipo di battesimo, uno vuole fare questo, oppure quello, uno ha detto di parlare in lingua, altrimenti non l'hai ricevuto, l'altro dice non devi parlare in lingua, questo dice devi danzare lo spirito, questo dice devi acclamare, questo avere una sensazione, va tutto molto bene e poi non di meno è tutto sbagliato. Come potrebbe un uomo o una donna, un figlio di Dio che è nato dallo Spirito di Dio, negare la parola di Dio? Quando Dio stesso la interpreta e dice, è questa, l'ho promessa, eccola, mostrandola tanto chiara quanto è possibile. Ve li dovranno per forza vederla, capite? Come potrebbe Cristo negare la sua propria parola? E Cristo è in voi, e se non può negare la sua propria parola, allora come facciamo a entrare in questo corpo? Prima Corinzi 12, in uno stesso spirito noi siamo stati battezzati in questo corpo, in uno stesso battesimo dello Spirito Santo. Questo, se volete notarlo, è 1 Corinzi 12:13. E in uno stesso spirito noi tutti siamo stati battezzati, lo spirito è la vita di Cristo. Esatto, la vita di Cristo è la vita di qualsiasi seme, che egli era il seme della parola, porta il seme alla vita. L'afferrate? Se quella vita si trova nel seme e questo battesimo dello Spirito Santo viene su di esso, dovrà per forza portare vita a quel seme. Come vi ho detto qui a Phoenix non molto tempo fa, stavo parlando con il fratello John Sherritt, ero là fuori e mi mostrò un albero, un agrume, ha coltivato parecchi agrumi, e mi mostrò un albero che aveva 8 o 9 diversi tipi di frutta. E disse: fratello, scelti che c'è gli alberi? Questo disse: un albero di arancia. E disse: come mai c'è un limone? E il mandarino, il tangelo, il pomelo, il pompelmo. E disse: sono tutti agrumi, sono stati innestati. E io disse: capisco, ora l'anno prossimo porterà tutte arance, saranno o no. Ogni albero porterà il suo proprio, ogni ramo porterà il suo proprio frutto. Molti di voi frutticoltori lo sapete, qui in questa valle di agrumi porterà il suo proprio frutto. Voi mettete un ramo di limone in un arancio e capo di limoni, perché è la natura di un agrumo, tuttavia non porterà il frutto originale. E questo è ciò che abbiamo fatto noi, abbiamo innestato, abbiamo portato dentro con credi, così via. Abbiamo innestato ciascuno qui. Come possono i metodisti produrre altro che un filone metodista? Come può ogni denominazione produrre altro che un filone denominazionale? Ma se quell'albero mai metterà fuori un ramo originale, esso produrrà delle arance. E quindi, se mai Dio fa qualcosa nella Chiesa, ciò sarà l'originale, di nuovo quella parola, esattamente, deve essere così. Perché la vita è nell'albero e si produce della propria specie. Ora, quando noi scopriamo, ora, ecco quella grande chiesa che è scesa durante l'epoca portando il suo frutto, e mentre i rami cessano, li tagliano, in San Giovanni 15, ora, la vite non è stata sfrondata, lui ha tolto i rami, li ha recisi, perché non portavano alcun frutto. E noi, Gesù vuole frutti per se stesso, sua moglie, di portare alla luce il tipo di figli che egli è. Quindi, se non porta alla luce figli, figli della sposa, figli della parola, allora è un figlio denominazionale. Quindi il suo primo amore per il mondo e per la denominazione è ritornato a quello. E ciò non può produrre un vero genuino cristiano attorno di nuovo, dal momento che là non c'è nulla per produrlo. È come se prendeste un ramo di limone e lo piantate là dentro, porterà un limone. Ma non può portare un'arancia, perché non c'era il principio. Ma se fu predestinato al principio, la preconoscenza di Dio, predestinato e nato, deve produrre un'arancia, non può portare nient'altro. È così con la Chiesa del Dio vivente. Quando giunge l'ora, tutti, lasciate che Dio inizi a fare qualcosa, ognuno vuole la palla e andarsene via, capite? È sempre stato in quel modo. Stavo leggendo la storia di Martin Lutero, fino a molto tempo fa, diceva, non è stato tanto difficile credere che Martin Lutero abbia potuto protestare alla Chiesa Cattolica per passare la lista, ma disse la cosa strana che lui potesse tenere il suo capo al di sopra del fanatismo e seguiva il suo risveglio e non di meno rimanere retto sulla giustificazione, capite? Proprio di tutto, imitazione, tutto lo seguirono. Guardate la signora Amy Semple McPherson, te la gioco a questo tempo, ogni predicatrice aveva quelle ali e portava la Bibbia allo stesso modo, proprio imitazioni carnali. Non possono essere originali. È come modo in cui le chiese possono essere. Lasciate che una chiesa abbia qualcosa in città e l'altra chiesa non possa portarlo, se lo procurano anche loro, capite? Non sono più originali. La parola di Dio è l'originale. È la parola e deve produrre della sua specie. La sua specie nella sua stagione, gli eletti, predestinati dal Padre, Dio. Ora, come facciamo a entrare in questa chiesa? Con uno stesso spirito siamo stati tutti battezzati in quest'unico corpo, il corpo di Cristo, che è la sposa, la parola, battezzati là dentro nello Spirito Santo. Ora, osserviamo se ci troviamo nell'ultima epoca. Ora scopriamo, se voltiamo in Genesi circa il quinto capitolo, potete pure voltare in Luca e scoprire che Enoch era il settimo da Noè. Enoch, là, afferma la presenza del serpente, perché se Caino fosse figlio di Abele, allora lui era l'ottavo, capito? Ma in nessun punto della Bibbia è detto che Caino era figlio di Abele, ovvero che Caino era figlio di Adamo, perché quello, la Bibbia ha detto che lui era di quel maligno, e Adamo non era maligno, capite? Lui era dal maligno. Ora, noi troviamo qui che Enoch era il settimo da Noè, che era un simbolo delle epoche della Chiesa. Ora, tutti gli altri sei uomini prima di lui morirono, ma Enoch fu traslato, Enoch fu rapito, il settimo, mostrando che è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento. Ora non c'è dubbio, noi siamo la settima epoca della Chiesa, noi tutti lo sappiamo. Ora è la settima epoca della Chiesa che riceve il rapimento, tutti gli altri sei morirono. Enoch invece fu traslato, perché lì non fu trovato, Dio l'aveva preso. Ma Enoch, rapito, fu un simbolo di tutti gli altri morenti. Ma la sposa del tempo della fine sarà chiamata fuori dal rapimento senza morte, sarà chiamata fuori dalla settima epoca della Chiesa, che ora siamo noi che abbiamo testimonianza di quell'epoca. Oh, ma approfondiamolo ora molto a fondo. Perché... Ora, qui inoltre è un simbolo delle sette epoche della Chiesa, che in Apocalisse 10:7, che il grande mistero del libro doveva essere dispiegato dal messaggio del settimo angelo. Ora c'è un messaggero in alto, sempre un messaggero sulla terra. La parola in inglese angelo significa un messaggero. Nel messaggio del settimo angelo, mentre egli stava proclamando il suo ministero, allora, quando gli cominciò a suonare il suo ministero, non quando cominciò, Gesù quando cominciò e gli iniziò a sanare i malati, gli afflitti, o oh, che grande rabbi, il profeta, tutti lo volevano nella propria chiesa, ma quando un giorno si sedette e disse, io e il Padre mio siamo uno, quello fu diverso. E se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi, beh, è un vampiro. Vedete, quello era diverso. Non lo spiegò. Avevano già visto la manifestazione, la conferma della parola di Dio per la sua epoca, resa reale e dimostrata a loro che lui era quel messaggero di quell'epoca. Egli non doveva spiegare nulla. I discepoli non avrebbero potuto essere in grado di spiegarlo, ma lo credettero se potessero spiegarlo oppure no. Se rimasero tranquilli, lo credettero. Non potevano sapere se avrebbero mangiato il suo cane o bevuto il suo sangue. Ebbene, era impossibile per loro farlo, ma lo credettero. Perché erano predestinati. Dio disse che li scelse prima della fondazione del mondo. Capite? E lo credettero, cioè che lo spiegasse, potessero spiegare oppure no, lo credettero comunque. Ora osservate. Ora, nella settima epoca della Chiesa, quando il settimo angelo inizierà a suonare, i misteri di Dio dovevano essere resi noti proprio là, i sigilli, che i riformatori, che avessero avuto tempo Lutero, non visse abbastanza lungo, neanche Wesley. Le epoche in cui i riformatori non vissero abbastanza lungo, avevano il loro messaggio in quel giorno e la gente lo afferrava e lo denominava. E cos'è ciò? Non potete mai superare la natura. La natura testimonia sempre, Dio scorre in continuità con la natura. Questa deve farlo, come il sole sul sorgere del mattino è un bambino appena nato, è debole, non ha molto calore. Alle 10 sta uscendo la scuola superiore. A mezzogiorno si addentra nella vita. Alle 3 del pomeriggio diventa vecchio. Alle 5 morente. Di nuovo debole e vecchio, ritorna verso la tomba. Questa è la sua fine, sorge di nuovo il mattino seguente, capite? Guardate gli alberi come mettono le foglie, ogni cosa che fanno. E scopriamo che le foglie si staccano dall'albero, tornano indietro, cosa? La vita scende alla radice dell'albero, e quella è la sua fine, prossima primavera, ritorna, come la vita. Osservate le chiese come si è fatta la stessa cosa nella Riforma. È venuta su che il terreno di frumento cade nel terreno e morì sotto la persecuzione della luce scura. Entrò nel terreno, dovete morire, ogni uomo spirituale può vedere. Che se questo seme non muore e non marcisce, rimane da solo. E avete adentrarsi nel terreno nel corso dell'acqua oscura, c'era là, in cui vedi, e venne fuori due piccole foglie della chiesa luterana. Nella chiesa luterana uscirono altre foglie, swingli, così via. E quello arrivò su nell'infiorescenza, fu John Wesley, la grande epoca missionaria, cioè diminuì. Da là venne quell'epoca di seduzione, quell'epoca pentecostale. Quel granello di frumento che qualcuno mai qui abbia mai coltivato il grano. Guardate quel grano quando lo guardate, quando voi uscite là di solito del grano, sembra che abbiate il grano, aprite molto attentamente e osservate, non avete affatto il grano, avete un guscio. Non c'è avvertito Gesù in Matteo 24:22-24, negli ultimi giorni che i due spiriti sarebbero talmente vicini che si durerebbero lo stesso grano eletto, se fosse possibile. Capite? Ora osservate, è un portatore. Ora, la vita che salì attraverso Lutero fu ciò che formò Wesley, la vita che uscì da Wesley è ciò che ha formato la Pentecoste, la vita che esce dalla Pentecoste forma il grano. Ma essi sono dei portatori, capite? La vera vita vi passa attraverso, il messaggio passa attraverso, ma si girate più su dentro un grano, ecco perché il grano è salito e porta il frutto nel rapimento. La sua all'apice, la sposa stessa, viene fuori da ogni epoca, ma lo stello denominazionale muore. Si secca e muore. Avete notato questi ultimi giorni come ora esso ha iniziato a allontanarsi? Quando un po' il grano inizia a crescere, allora il guscio inizia a allontanarsi. Adesso guardate in fondo dentro quel grano, quando lo osservate, aprite in questo modo, guardate all'interno, osservate, c'è una piccola gemma di grano. Dovete prendere un telescopio che lunga distanza 30 volte per esaminarlo a fondo. Vedete la piccola gemma di grano in fondo, capite? Si trova molto in fondo, ma esso comincia a crescere. Quel guscio deve esserci per proteggerlo, per dare la possibilità di uscire. Proprio quando inizia a crescere, il messaggio inizia a diffondersi, allora il guscio si allontana da esso e la vita. E c'è proprio da quel guscio dritto dentro il grano, va avanti. Ecco in che modo ha fatto ogni epoca, perché non può superare la natura, quella è la continuità di Dio, il modo in cui egli compie le cose. E ora questa è l'epoca in cui viviamo, proprio ora, la settima epoca della Chiesa. ma tutto deve essere manifestato nell'anello di frumento alla fine. Un altro ritorno. Ora, se prendete Luca, il 17 capitolo, 30 versetto, dice: come fu ai giorni di Sodoma, così sarà alla venuta del figliolo dell'uomo, quando il figliolo dell'uomo inizierà a rivelarsi. Cos'è rivelare? Rendere la sua rivelazione di ciò che egli è in questo giorno, rivelare fuori al popolo. La parola che è resa nota per un giorno, rivelare al popolo tramite manifestazione dello Spirito Santo, facendo che Gesù viva fra noi. E ricordate, egli fu rappresentato là in un uomo. E gli disse come fu, ora gli lesse la stessa Bibbia che leggiamo noi, Genesi. Ora, noi notiamo che in quel capitolo della Genesi, quando Gesù stava parlando riguardo a ciò, troviamo là che in ciò, con la sua schiena girata a quella tenda, e Sara dentro la tenda, e gli disse, fece una domanda. E lei non credeva che ciò che stava per verificarsi potesse accadere. Gli disse, ora Abramo, lo visiterò e ricordo al tempo della vita. E Sara dentro la tenda rise di ciò. E disse, perché Sara ha riso dentro la tenda? Dicendo, come possono venire queste cose? Gesù l'ha promesso e quello era lui. Abramo lo chiamò Elohim, l'Onnipotente. Quello era lui. Ora la Bibbia predice che questo ritornerà di nuovo negli ultimi giorni. Gesù disse così. E quando voi vedete queste cose iniziare a compiersi, rammentate soltanto, quando allora ciò inizia a aver luogo così, e voi sapete che il tempo è vicino alla porta. Guardate il mondo stesso. Guardate il mondo, Sodoma, se mai ci fu una Sodoma. Guardate la gente pervertita in una simile perversione. Le loro menti sono pervertite. Non sanno cosa sia la comune decenza. Guardate il criminale sessuale e tutto il resto. Guardate le nostre donne, che sfrenatezza ci ha prodotto. Guardate sfrenatezza di indecenza e di moralità fra le nostre donne. E non soltanto la nostra, voi dite, sono le metodi sessuali le pentecostali. Si tratta dell'intera cosa. Guardate i nostri uomini. Si sono attaccati a delle piccole tradizioni della dominazione invece che alla parola di Dio. Sono attaccati a ciò anziché uscire quando vedono Dio rendersi noto alla perfezione. Ha ragione, si sono ciechi, non riescono a vedere ciò, non lo vedranno mai. Osservate ora ciò che ha vuoto loro, questo che ci affrettiamo. Forse poi la signora vorrebbe che ce ne andassimo, visto il faccino con la mano, qualcosa, e vuole che usciamo così, noi ci affrettiamo. Così ora notate, Enoch, il simbolo della Chiesa. Qui lui è pure raffigurato nella settima epoca della Chiesa. Potete pensare a questo, la settima epoca della Chiesa, notate, al suono del... Quanti credono che siano stati i sette messaggeri per le sette che... Oh, tutti lo crediamo, se crediamo la Bibbia, se noi non crediamo la Bibbia, naturalmente non la crediamo. Però ci sono stati, ora noi stiamo vivendo nella settima epoca della Chiesa. E quando la Bibbia ha detto che questa epoca, settima epoca della Chiesa, quando un messaggero della settima epoca della Chiesa inizia a far suonare il suo messaggio, i misteri di tutte le cose che sono state stravisate nel corso dell'epoca sarebbero state rivelate in quel tempo. E qui lo vediamo, il figlio dell'uomo, venire fra il suo popolo e compiere esattamente, confermando il suo messaggio come egli disse che avrebbe fatto. Lo troviamo qui in quest'ultima epoca. E le sette veglie, come la settima veglia di una venuta, non è venuta la prima veglia, seconda, terza, quarta, ma è venuta la settima veglia, quello fu Enoch, il settimo che fu traslato. Noè, essendo il simbolo del rimanente dei giudei che deve essere portato oltre, ora, ai tempi della Bibbia parlavano in merito alle veglie, e le notte non erano divise in ore, al tempo della Bibbia. Ascoltate attentamente, perché ora mi affretterò, perché voglio una stanza. No. La Bibbia non era divisa, ossia la notte non era divisa in ore al tempo della Bibbia, ma era divisa in veglie. C'erano tre veglie. Ora, la prima veglia partiva dalle 9 alle 12, la seconda veglia iniziava dalle 12 alle 3, e la terza veglia della notte era calcolata dalle 3 alle 6. Ora ne abbiamo 3, cioè 9, il numero perfetto. Allora torniamo indietro a 7 per rapimento, quale avrà luogo, io credo, un mattino fra le 6 e le 7, o anzi le 6 e le 9. Perché la tromba del Signore suonerà in quel radioso mattino senza nubi, quando i morti in Cristo sorgeranno e la gloria della sua risurrezione si espanderà. Quando i suoi scelti si riuniranno alle loro dimore della del cielo, quando la pelle sarà chiamata la sua, io ci sarò. La parola rapimento nella Bibbia non è mai nemmeno usata. Abbiamo messo a noi questa parola. La Bibbia dice afferrati, essere afferrati. Leggiamo qui in seconda Tessalonicesi, ossia prima Tessalonicesi l'ordine di questo grande rapimento che avrà luogo negli ultimi giorni. Ascoltate questo qui. Inizieremo qui col 13° versetto. Fratelli, noi non vogliamo che voi in ignoranza torno a coloro che dormono, che non siate contristati come gli altri che non hanno speranza. Perciò, se crediamo che Cristo è morto ed è risuscitato di Dio, adorerà che lui quelli che dormono in Gesù. Perciò che vi diciamo questo per parola del Signore, che noi viventi che saremo rimasti per la venuta del Signore, non andremo innanzi, la parola andare avanti significa impedire quelli che dormono. Perciò che il Signore stesso discenderà, ascoltate attentamente, il Signore stesso discenderà dai cieli con un grido e con voce di arcangelo e la tromba di Dio, e quelli che sono morti in Cristo risusciteranno primieramente. Voglio che ora notiate una grande cosa che ha luogo qui ora. Non mancate questo, capite? Ora, notate. La parola dice qui, secondo la Tessalonicesi, che ci sono tre cose. Notate. Dal 13° al 16° versetto ci sono tre cose che devono avvenire prima che il Signore stesso appaia. Rapidamente ora, in modo da poter concludere. Capito? La prima cosa che avviene, notate, un grido, una voce, una tromba. Leggiamolo ora, vediamo se è proprio così, capito? Perciò che il Signore stesso, 16° versetto, discenderà dal cielo con un grido e con voce di arcangelo e la tromba di Dio. Tre cose accadono, una voce, un grido, una voce e una tromba. Devono avvenire prima che Gesù appaia. Ora, un grido, Gesù lo compie tutte e tre, quando gli sta discendendo. Un grido, cos'è il grido? È il messaggio che viene proclamato prima, il vivente pane di vita che produce la sposa. Ora, Dio ha un modo di fare le cose, egli non cambia mai la sua linea di condotta. Egli non cambia mai la sua vita. Egli è l'immutabile Dio. In Amos 3:7 egli ha detto: non avrebbe fatto nulla sulla terra senza che prima lo abbia rivelato ai suoi servitori profeti. E proprio tanto certo come l'ha promesso, egli lo farà. Ora, noi abbiamo analizzato l'epoca della Chiesa, ma ci è stato promesso negli ultimi giorni, in accordo a Malachia 4, che ci sarebbe stato di nuovo un ritorno, un profeta nel paese. Proprio così. Notate la sua natura, cosa lui sarebbe stato simile. Egli ha sempre usato quello spirito 5 volte, una volta in Elia, in Eliseo, in Giovanni Battista, chiamare fuori la Chiesa e rimanere i Giudei. 5 volte, grazie a Gesù, fede, al numero della grazia, capite? Bene. Ora ricordate, il messaggio è promesso, e quando tutti questi misteri sono stati tutti così avvolti da un gruppo di ecclesiastici, occorrerà un diretto profeta di Dio che lo riveli, e questo è esattamente ciò che gli ha promesso di fare, capito? Ora ricordate, la parola del Signore viene al profeta, non al teologo, al profeta. Egli è un riflettore della parola di Dio. Egli non può dire nulla, non può dire i suoi propri pensieri, può solamente dire ciò che Dio rivela. Anche il profeta Balaam, quando fu tentato di vendersi, vendere il suo diritto, disse: come può un profeta dire qualcos'altro se non ciò che Dio mette nella sua bocca? Si tratta della cosa che Dio fa, per cui non potete dire nient'altro. E siete nati in quel modo, non più che avete passato, si potete, io non riesco a aprire gli occhi quando state a guardare, capite? Non potete estendere la mano quando potete. Non potete essere un cane quando siete un uomo, capite? Voi siete fatti così. E Dio ha sempre, anche durante le epoche, per mezzo di Isaia, Geremia, tutti, Elia, nelle epoche passate, quando il gruppo ecclesiastico aveva messo tutto in disordine, egli inviava un profeta. Lo suscitava dal nulla, non apparteneva a nessuna delle loro posizioni, parlava la sua parola, usciva di scena e se ne andava. Semplicemente uomini duri della verità di Dio. E ciò è sempre il modo di poterlo riconoscere. Se c'è, gli disse: se c'è uno di voi che è spirituale, un profeta, o il profeta mi chiede, c'è una tale cosa come dono, profezia, un profeta è predestinato e ordinato per l'ora. Capitoci, Signore. Ora, se viene ancora una profezia, due o tre devono stabilire e giudicare se è giusto prima che la Chiesa possa riceverla. Ma nessuno stava di fronte al profeta, perché egli era assolutamente la parola di Dio. Egli era quella parola del Signore. Voi vedevate Dio riflettersi, ora Dio ha promesso di inviarci di nuovo questo, probabilmente negli ultimi giorni, per portare fuori la sposa da quella confusione ecclesiastica. nel solo modo che può essere fatto, cioè non sarà mai fatto. La Chiesa non può ricevere Cristo, noi pentecostali non possiamo portare avanti Cristo, questo messaggio, nella condizione in cui la Chiesa si trova oggi. Porteremo avanti il tempo della fine nella condizione in cui si trova oggi, ognuno contro l'altro, tutto il resto in modo ecclesiastico, ogni misericordia, la confusione, cioè è già entrato nelle denominazioni. Ogni volta chiedo a qualunque storico di dire che non è così. Ogni volta che un messaggio usciva sulla terra, quando lo organizzavano, cioè moriva proprio là. E la Pentecoste ha fatto la stessa cosa che fecero tutti loro. La Pentecoste che è uscita fuori voi assemblee di Dio. Quando là indietro il vecchio concilio generale, i vostri progenitori uscirono da quelle organizzazioni e clamavano e lodavano Dio e parlavano contro quelle cose, e voi vi siete rivoltati come un cane al suo vomito, ma alla sua fango, avete fatto la stessa cosa che fecero loro. E ora, in modo tanto ecclesiastico, chiudete le vostre viscere di compassione, e si deve avere quasi una lettera d'associazione prima di persino frequentarli. Voi dell'unità, che vi aveva dato un messaggio come questo, invece di andare avanti e solo mantenervi utili e andare avanti, avete dovuto sciogliervi e organizzare il vostro gruppo. E dove siete tutti voi? Nello stesso secchio. Esatto, lo Spirito di Dio va avanti. Io, Signore, l'ho piantato, lo innaffierò giorno e notte per timore che qualcuno gli predisponga queste cose a esserci. Gli deve entrare questo. La prima cosa che avviene quando inizia a scendere al cielo, c'è un grido. Che cos'è? È un messaggio per adunare il popolo. Prima si fa avanti un messaggio, ora è il tempo di acconciare la lampada. Levatevi e acconciate la vostra lampada. Qual era la veglia? La settima, non la sesta, la settima. Ecco lo sposo viene. Levatevi e acconciate le vostre lampade. E lo fecero. Alcuni di loro si accorsero di non aver più olio nella propria lampada, capito? Ma è il tempo della acconciatura della lampada, è il tempo di Malachia 4. Ciò che è Luca 17, è Isaia, tutte quelle profezie che essa può perfettamente mettere in ordine per questo giorno nella scrittura, la vediamo vivere proprio là. Non c'è. Vedete tali cose accadere, mio caro fratello e sorella. Quando Dio nel cielo sta, potremmo morire su questo palco proprio ora. Voi dovreste andare in giro un po'. È semplicemente è straordinario. Quando voi vedete Dio venire dal cielo, stare davanti a gruppi di uomini, stare là a dichiararsi proprio come sempre ha fatto. Ed è la verità, questa Bibbia è aperta. Capite? Ci siamo. Il sistema denominazionale è morto, è finito, non risorgerà mai più, sarà bruciato. Si fa così con la pula nel campo. Fuggite da esso. Entrate in Cristo, non dite io appartengo alla metodista, appartengo alla battista, appartengo alla pentecostale. Entrate in Cristo. Se siete in Cristo, non c'è scritta qui dentro una parola che voi non crediate, non mi importa ciò che qualcun altro abbia detto. Allora Dio fa che quella cosa sia manifestata, perché lui, quando riceve lo spirito della parola, cosa accade? Proprio come verserà qua sopra qualsiasi seme. Vivrà, produrrà la sua specie. Voi dite, ho ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. Cioè, non vuol dire che siete salvati, per niente. Guardate, siete un essere uno e trino. Lo siete all'interno di questo piccolo individuo, è un'anima. Il prossimo è lo spirito, il seguente è il corpo. Ora in questo corpo avete cinque sensi per mettervi in contatto con la vostra dimora eterna, terrena, non contattano gli altri. Avete cinque sensi dello spirito, che amore, coscienza e così via, ma qui dentro è dove vivete voi, ecco quello che siete voi. Non disse Gesù la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti? Mettete qua fuori una lapola, là fuori un grano, passate su di esse acqua e tenete sotto il fertilizzante e cose simili, non vivranno entrambi la stessa acqua, sicuro. Cos'è? Uno di loro darà una lapola, perché è tutto ciò che è, e l'apola alzerà le mani e clamerà proprio allo stesso modo del grano. Non dice la Bibbia negli ultimi giorni verranno falsi cristi? Non falsi Gesù, falsi cristi, unti, falsamente unti per la parola. Unti denominazionali, ma non per la parola, perché la parola testimonierà di se stessa, non necessita di nient'altro, testimonierà di sé, e verranno falsi unti. Avete menato su quello. E se voi chiamassero di me e dite, oh, sei tu di Gesù, certamente non lo accetteremo, ma quando si arriva un oh gloria, oh l'unzione, e l'unzione è genuina. Ricordate anche Caifa, e profetizzò, anche Balaam ce l'aveva. Profetizzò, ma ciò non ha niente a che fare con questo all'interno, a meno che quello non fosse un seme di Dio, suo genere fin dal principio predestinato, tu sei finito. Non mi importa quanto acclami, parli lingue e cori acclami, quello non ha niente a che fare con ciò. Una lapola può essere considerata quanto qualsiasi altra. Ho visto pagani alzarsi e clamare, parlare in lingue e bere sangue del testo umano, invocare il diavolo, capite? Voi non fate tutte quelle sensazioni, cose simili, lasciate perdere il vostro cuore in quella parola, e cioè Cristo. Portatelo là dentro, osservate che esso si rende noto proprio come si si apre qualsiasi altro seme, dichiara se stesso per l'epoca in cui vive. Il terno non poteva portare altro che il rammento, questi altri potevano portare queste altre cose. Siamo nell'epoca del grano. Luterani genuini di Lutero dovete portare avanti il genuino Lutero, le genuine pentecoste dovete portare la genuina pentecoste, questo è tutto. Abbiamo passato quell'epoca, siamo andati avanti ora. Sapete che la Chiesa Cattolica non c'è per la Chiesa Pentecostale? La Chiesa Pentecostale restasse 2000 anni sarebbe in condizione peggiore di quanto lo sia la Cattolica adesso. Questo è esatto. Dico questo ai miei fratelli che amo, e Dio lo sa, ma ricordate invece di aver incontrabile al giudizio. E questo può avvenire fra non molto. Devo testimoniare quale sia la verità. Quando procedevo nella riunione con voi a pregare per i malati, andava bene. Quando sono venuto con messaggi, se qualche messaggio esce, è un vero messaggio. Se sono dei veri genuini o miracoli di Dio, che vengono attribuiti proprio in quell'organizzazione, voi sapete che ciò non è da Dio. Perché quella cosa è già dichiarata. Gesù procedeva e guariva i malati allo scopo di attirare la loro attenzione della gente. Poi il suo messaggio. Proprio così. E se deve avere qualcosa che Dio presenterà, e so, la guarigione divina e i suoi miracoli, infatti, così semplicemente attirano l'attenzione del popolo. Il principale di ciò è il messaggio, ecco cosa c'è, ciò che viene da qui dentro. Sta cercando di ottenere il favore della gente affinché si siano, lo ascoltino, vedete, perciò qualcuno là dentro che ha presidiato la vita. Una parte del grano, il frumento, cade sul terreno, gli uccelli lo raccolsero, altri cadero tra le spine, alcuni erano andarono sul terreno preparato. Il terreno preparato in precedenza e produssero. Ora la prima cosa è il suonare, la prima cosa è una tromba, ossia una voce, un grido, e poi una voce, e poi una tromba. Il grido, un messaggero che prepara il popolo. Il secondo è una voce della resurrezione, la stessa voce che la gran voce di San Giovanni 11:38-44, che chiamò Lazzaro dalla tomba, che raduna la sposa e in seguito la resurrezione dei morti, vedete, per essere apparati su con esso. Ora salvate le tre cose che hanno luogo. Qual è la prossima? Era una tromba, una voce, un grido, una voce, una tromba. Ora la terza cosa è una tromba, quale è sempre la festa delle trombe, chiama il popolo alla festa. E quella sarà la cena della sposa, la cena dell'agnello con la sposa, nel cielo, capito? La prima cosa che procede è il suo messaggio, che chiama la sposa insieme. La cosa seguente è una resurrezione della sposa addormentata, quelli che sono morti nell'altro paese, dietro, vengono afferrati insieme e la tromba, la festa del cielo, nel cielo. Bene, ecco la cosa che ha luogo, amici. Ci siamo proprio ora, pronti. L'unica cosa è la Chiesa uscendo, deve disporsi davanti al Figlio per maturare. Dopo un po' passerà la grande mietitrice. Il frumento sarà bruciato, gli steli, ma il grano sarà riunito nel suo granaio. Quindi, voi non siete gente cieca, siete persone sensibili. E se io fossi qui e dicessi quelle cose per pregiudizio, lo dico perché è vita, perché sono responsabile verso Dio per dire ciò, e devo dire ciò, è il mio messaggio, e tutto il tempo sapendo ciò, è un passato, nel corso della guarigione, via dicendo, era soltanto per attirare l'attenzione della gente, sapendo che sarebbe arrivato il messaggio, ed eccolo, e voi siete suggelli aperti con misteri, e mostrano che quelle cose sono ciò che è avvenuto, non lo sapevo, ma ci sono uomini che proprio sono qui, stavano proprio con me, quando tutti voi mi avete sentito per fare questo amore, Signore, che ora quel mattino esattamente dove esso sarebbe accaduto, si trovavano là sette angeli che stavano proprio là dal cielo, e mentre si salivano il turno li portava su, noi rimanevamo in piedi osservando ciò, e si andavano via, la scienza ne ha ripreso la fotografia da un capo all'altro delle nazioni, giù in Messico. Là quando stavo osservando il giorno, quando cominciava a predicare questa sede epoca della chiesa, telefonato Jack Moore, un grande teologo, disse: Jack, chi è questa persona che sta là in piedi? C'è uno simile più dell'uomo che sta là in piedi, capelli bianchi come nano. Disse: era un uomo giovane, come poteva avere capelli bianchi come nano? Gli disse: fatta brava quello del suo corpo glorificato. Non mi suonava bene. Ma quando entrai nella camera e iniziai a pregare, egli mi fece sapere che cos'era. Capite? Ho sempre predicato che egli era la Deità, non soltanto un uomo. Egli era Dio manifestato nella carne. Dio, l'attributo di Dio, dell'amore, i grandi attributi di Dio che scesero manifestati qui sulla terra. Gesù era l'amore di Dio che edificò un corpo in cui Geova stesso visse. Egli era la pienezza della Deità corporale. Ciò che Dio era, egli lo manifestò attraverso quel corpo doveva morire finché egli potesse lavare la sposa con il suo sangue. E notate, non solo la sposa è lavata, perdonata, ma lei è giustificata. Capite? Avete mai accettato la parola giustificato per vedere ciò che significa? Però per esempio, se fratello Green sentisse dire che io mi fossi ubriacato, avessi fatto le cose brutte e scoprisse che non l'ho fatto e lui venisse e disse: ti perdono, fratello Urbano. Mi perdoni? Non l'ho mai fatto. Perché mi perdoni? Capito? Se invece sono colpevole, allora posso essere perdonato, ma ancora non sono giusto perché l'ho fatto. Ma la parola giustificato significa come se non l'avesse mai commesso del tutto, giustificati. E allora la salvezza di Gesù Cristo ci purifica tanto dal peccato, appunto questo viene messo nel libro dell'obbedienza di Dio, e Egli è l'unico che può farlo. Noi non possiamo, non possiamo perdonare, ma non dimenticare. E potrei perdonarvi, ma ricorderò sempre che avete fatto queste cose malvagie. Allora non siete giusti, siete perdonati. Ma al cospetto di Dio, la sposa è giustificata. In primo luogo non l'ha mai fatto, amen. Stando là, sposata al virtuoso figlio di Dio. In primo luogo non ha mai peccato, perché lei era predestinata, è stata intrappolata in questo. E ora, quando lei ha sentito la verità ed è venuta fuori, il sangue l'ha purificata, e lei sta là, virtuosa, lei non ci ha fatto peccato su di lei, perciò il messaggio raduna la sposa, vedete il grido, e la tromba, lo stesso lui con gran voce, egli urlò con quel grido, una voce svegliò Lazzaro, con gran voce gli gridò, Lazzaro, vieni fuori, capito? E la voce sveglia la sposa addormentata, la morte addormentata, e la tromba, col suono di una tromba, e quando suona, sappiamo, una tromba convocava sempre Israele alla festa delle trombe, capito? La quale era una festa pentecostale, era una festa nel cielo, la festa delle trombe. E ora, una tromba annuncia un appello, venite alla festa, e ora quella è la cena dell'agnello nel cielo. Osservate ora, riunirsi insieme, la sposa, la festa delle trombe, la sera delle nozze. L'abbiamo visto nei simboli, ora osservate solo un momento prima di concludere. Notate, abbiamo visto nei simboli. Ora, se volete leggere in Matteo 18,16, e si dice, ci sono tre che rendono testimonianza. Vedete in 1 Giovanni 5,7 e così via, tre sono sempre la testimonianza, esatto, una verifica, qualcosa che è giusto, tre rendono testimonianza, lascia che ogni parola sia stabilita nella bocca di due o tre testimoni. Ora notate, abbiamo avuto tre testimonianze, restano una testimonianza, ora abbiamo già avuto tre rapimenti nel Vecchio Testamento, lo sapevate? Una testimonianza, osservate. Enoch era uno, e lì era l'altro, e Gesù è stato l'altro. Gesù, essendo la chiave di volta, ora gli rese testimonianza, capite? Egli fu la chiave di volta tra il Vecchio e il Nuovo Testamento, perché dovete prima morire e poi essere rapito. E gli morì bene nella vita, andò in giro qui con noi, poi fu rapito in alto, perché gli era la chiave di volta che recava i due insieme. Dopo la sua risurrezione e rapimento, guardate, dopo che egli lo fece e dimostrò il Vecchio Testamento, e noi tutti sappiamo che Enoch fu traslato, sappiamo che Elia fu preso da un turbine, fu così, in un carro di fuoco. E Gesù morì, fu sepolto, risuscitò e visse questo la terra e poi fu rapito in alto. La chiave di volta, ecco i tre che erano testimonianza, così. E ora c'è stato già un rapimento passato. Lo sapete? Lo vediamo se possiamo leggerlo rapidamente. Prendiamo Matteo, 17 capitolo. E iniziamo verso il 45 versetto di Matteo, 17 capitolo. Vediamo se non possiamo farlo subito. Vediamo se non riusciamo a capire un po' da questo. Ci aiuterebbe a capire. 27:45, credo. L'ho notato qui, leggiamo. Ora, dalle 6 si fecero tenebre sopra tutta la terra fino alle 9. Intorno alle 9 Gesù gridò con gran voce dicendo, Eli, Eli, lama sabachthani, cioè, Dio mio, perché mi hanno lasciato? E alcuni di loro erano presso a udirlo e dicevano, costui chiama Elia. E in quell'istante uno di loro corse e prese la spugna e la piede aceto e messa attorno alla montagna di Elia d'oro. E gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia verrà. Gesù, avendo gridato con gran voce, rende una gran voce, osservate, quando Gesù morendo urlava con gran voce, rende lo spirito, ed ecco, la cortina del Tempio si fendé da cima a fondo, la terra tremò, le pietre si schiantarono, e i monumenti furono aperti, e molti dei corpi santi che dormivano risuscitarono, e quelli essendo usciti dai monumenti dopo la sua risurrezione entrarono nella città santa e apparvero molti. Un rapimento è passato. Nel Vecchio Testamento ne sono avvenuti tre, di quelli preparati, ai quali venne la parola del Signore, capito? La parola del Signore venne a Enoch, la parola del Signore venne a Elia, il suo profeta. La parola del Signore era Gesù, capito? Osservate nel Vecchio Testamento, quei santi del Vecchio Testamento, dunque, quando questo rapimento ebbe luogo la prima volta, notate, il versetto 50, la sua gran voce svegliò i santi del Vecchio Testamento, esattamente come la gran voce svegliò Gesù, ovvero svegliò Lazzaro, capite? La gran voce svegliava. Il secondo è adempiuto in Seconda Tessalonicesi, al quarto capitolo. Prendiamo un esame. Abbiamo appena letto pochi minuti fa. Fratelli, non voglio che siate ignoranti intorno a quelli che dormono, ciò che voi non siete contristati, come è prima Tessalonicesi 4:12-18. Quello sarà il secondo rapimento. Il secondo rapimento sarà la carrera via della sposa. I santi del Vecchio Testamento sono andati nella sua presenza, il paradiso fu abolito, e i santi del Vecchio Testamento scesero in alto alla sua gran voce quando gli gridò a dello Spirito, perché il sacrificio e la propiziazione dei loro peccati, che si avevano atteso credendo che quel perfetto agnello sarebbe venuto, avevano fatto il sacrificio all'agnello, e quando gli morì e rese lo Spirito, gridò a gran voce, i santi del Vecchio Testamento si svegliarono. Osservate il grido e la voce qua giù, la stessa cosa della sua venuta, capito? Rese lo Spirito. E quando lo fece, il sacrificio fu perfetto, il paradiso si svuotò. E i santi del Vecchio Testamento ritornarono sulla terra, andarono in giro sulla terra ed entrarono con lui al suo rapimento. Davide disse a suo: apritevi porte eterne e restate aperte. E li condusse i prigionieri in cattività, fece doni agli uomini. E i santi del Vecchio Testamento entrarono con lui e gli disse: chi è questo re di giustizia, il Signore della gloria, potente nell'esercito? Il potente esercito, eccoli a entrare, marciando. Gesù ha condotto prigionieri alla cattività. E eccolo venire con i santi del Vecchio Testamento, e entrarono per le nuove porte lassù e dissero: apritevi porte eterne, restate aperte, lasciate entrare il re di gloria. La voce venne dall'interno e disse: chi è il re di gloria? Il Signore potente in battaglia. Le porte si aprirono e Gesù, un vincitore, condotto in cattività la prigioniera. Quelli che avevano creduto in lui e ai quali era venuta la parola, là i santi del Vecchio Testamento dicevano là dentro, aspettando, li ha condotto in cattività la prigioniera. Asceso in alto, presi i santi del Vecchio Testamento ed entrò. Ecco un rapimento già passato. Il prossimo rapimento, che ha luogo, è Seconda Tessalonicesi, per la Chiesa, la sposa, che sarà resuscitata, che sarà rapita nella gloria. Noi viventi che saremo rimasti, cioè i corpi che sono rimasti sulla terra, non andremo innanzi e lo staccoleremo coloro che dormono, perciò che prima la tomba di Dio suonerà e i morti in Cristo risusciteranno. Capite? E noi viventi che saremo rimasti, saremo afferrati su insieme a loro. L'altro giorno stavo all'angolo della strada e stavo all'angolo della strada e guardavo la parata della festa dell'armistizio. Quando la fecero salendo la strada, ero là con il mio piccolo figlio Joseph, e come arrivai, i primi a passare furono i vecchi carri armati della prima guerra, i piccoli vecchi carri armati, dopo vennero i grossi carri armati di Sherman della nuova guerra, enormi cannoni con la bocca da scoppio, il silenziatore sopra, così via. Dopo di là vennero i soldati, le madri dalla Stella Dorata, e poi là arrivò un carro con giù, veniva giù, arrivò un carro e su davanti c'era una tomba al milite ignoto, e c'era un soldato che stava in piedi a guardia della tomba. Dall'altro lato c'era un fante di marina, un marinaio dall'altro lato, c'era tirato un divisorio, dall'altro lato si trovava una madre della Stella Dorata, aveva perso suo figlio. Si trovava una giovane moglie col capo appoggiato sul tavolo, piangeva, un ragazzino spettinato seduto di fianco, e le altre gli scorrevano sul viso, aveva accaduto suo papà. Pensa che tristezza, sto qui e guardo, vedere i vecchi appena pochi soldati superstiti, marciano laggiù, piccanti vecchi con le loro uniformi che le mettono mostravo orgogliosamente per essere americani, e pensavo: oh mio Dio, un giorno verrà uno squillo dal cielo, e i morti in Cristo risusciteranno prima, quei santi del Vecchio Testamento in passato che stanno aspettando, brilleranno e verranno fuori prima della resurrezione, e ci metteremo dritti in fila, entreranno in cielo quei vecchi corpi mortali trasformati e resi simili al suo stesso corpo glorioso. Che parata sarà quella quando si avvierà verso il cielo uno di questi giorni, in quel tempo della rapimento che sta dinanzi. Oh, orgogliosamente mettendo in mostra il sangue di Gesù Cristo sui loro petti, il messaggio di Dio dell'ora in cui siamo vissuti, questa è l'ora in cui ti atteniamo con ansia, fratello. Guardate ora, solo per concludere, la seconda resurrezione, tutta la prima è passata, la seconda è vicina proprio ora, si avvicinerà ora. Ora la terza sono due testimoni di Apocalisse 11:11-12, perché questi sono coloro che ritornano con lo Spirito di Cristo per testimoniare ai giudei, come fece Giuseppe e i suoi fratelli, e ricordate i loro corpi morti giacquero sulla strada 3 giorni e mezzo, poi lo Spirito di vita tenne in loro e si furono rapiti, presi su in cielo. Ecco i vostri 3 rapimenti nel Nuovo Testamento, 3 rapimenti nel Vecchio Testamento, tutti passati. Ora siamo pronti aspettando i rapimenti, il rapimento dei santi. È stato detto, e così sarà. Quando Dio dice qualcosa, tutti i cieli e la terra passeranno, ma quella parola non verrà mai bene. Quando Dio disse, era passato in Genesi 1, e disse, sia la luce. Forse sono passati centinaia d'anni prima che ti fosse la luce. Gli disse, sia una palma, sia una quarta, sia un deserto, sia un monte, sia questo, lì lo espresso, vedete. E finché ciò è uscito dalla sua bocca in una parola, deve essere manifestato. Deve accadere. Quando un giorno gli chiamò fuori il suo popolo e gli parlò a uno chiamato Mosè tramite un fuoco di fuoco, una luce, il santo, il sacro fuoco. E Mosè non avrebbe, il popolo non avrebbe creduto, ma così gli disse portali fuori questo momento, il mattino il monte era tutto pieno di fuoco, di lampi, di tuoni, così. E il popolo disse che non sia Dio a parlare, che parli Mosè, e altrimenti periremo. Gli disse non parlerò più a loro in questo modo, ma susciterò loro un profeta, e parlerò attraverso di lui, e ciò che gli dice verrà a compimento. Allora voi ascoltate ciò, perché io sono con lui. Ora gli disse così, disse che ciò avrebbe avuto luogo. Guardate questo profeta Isaia stare là, un uomo intelligente. Un uomo di cui il re pensava bene perché lui aveva vissuto con Uzia, il re, qual era un grand'uomo. Una volta provò a prendere il posto di un predicatore, entrò e venne colpito di lebbra. Questo è quanto ho detto agli uomini d'affari: non cercate mai di prendere il posto di un predicatore, no, signore, state voi proprio dove siete. Quindi, volgete il vostro compito, quello che Dio vi ha posto e vi di fare. Se siete un dito, non potete mai essere un orecchio, se un orecchio non siete mai un naso, un occhio. E mentre la vostra posizione, l'altro giorno avete sentito un messaggio, la trasmissione, cercare di fare un servizio a Dio. Davide Luttorai, tutto il popolo che male gridava ciò andava bene, ma lui non aveva consultato per fare Dio, il nuovo morì e l'intera cosa fu guastata. Non cercate di fare un favore a Dio, aspettate finché sia il tempo di Dio, cercate che venga nel suo modo di farlo, comincerò questa grande cosa, farò questo, stai attento fratello. Ora, Davide sapeva di meglio, Nathan era nel paese quel giorno, non fu neanche consultato affatto, capite? E consultò il capitano di sentinelle di migliaia, tutto il popolo acclamava, gridava, danzava, invece avevano ogni movimento religioso, ma ciò non era nella linea dell'ordine della parola di Dio, fallì. Qualsiasi altra cosa che non è nella linea dell'ordine della parola di Dio fallirà. Soltanto la parola di Dio che durerà per sempre. Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole. Infatti Isaia, quel giovane intelligente stare là, tutto un tratto lo spirito del figlio, non poteva nulla, dire nulla di traverso, un profeta disse, ecco una vergine concepirà, un figliolo c'è nato, un fanciullo è nato, un figliolo è stato dato, il suo nome sarà chiamato consigliere, principe della pace, Dio potente, Padre eterno, alla fine il suo imperio sarà sulle sue spalle, alla fine non ci sarà fine al suo regno. Come poteva quell'uomo intelligentemente dire che una vergine avrebbe concepito? Tutti se lo aspettavano, era stato espresso, era così dice il Signore, doveva accadere, perché era la parola di Dio, lo stesso come avvenne in Genesi, quando gli mise quei semi in fondo al mare dove era senza forma e vacuo e l'acqua sopra l'abisso, capite, doveva succedere. E un giorno, 800 anni dopo, gli uomini di una vergine concepirono la progenie di Dio, una progenie creata, e diede alla luce a un figlio. Un giorno, lo stesso figlio stava là e disse, Lazzaro, vieni fuori. Un uomo che era morto da 4 giorni putrefatto, il suo naso era approfondato, puzzava, venne fuori e disse, non vi meravigliate di questo, perché l'ora viene. Amen. Quando tutto quello che è nel sepolcro udrà la voce del figlio di Dio. Quindi è stato già parlato, cioè deve avvenire così. Ci sarà un rapimento, ormai. Ricordo proprio il mio ultimo messaggio in California, dove pensavo non sarei mai tornato, quando ho predetto Los Angeles andrà sotto l'oceano, e ti dice il Signore, lo farà. È finita, è sommersa, è finita, che ora non so quando, ma sarà affondata. Subito dopo quello i terremoti inizieranno a scuotere e a cedere. Ricordate molti di voi che stavano là, quella roccia, quel giorno, quando quell'angelo scese là e quella luce e il fuoco scesero dal cielo intorno alla roccia dove stavamo noi. Le rocce furono scagliate sulle montagne e cadono attorno, esplose 3 volte, duramente disse il giudizio colpirà la costa ovest. 2 giorni dopo l'Alaska quasi affondò. Ricordate quello stesso Dio che disse ciò e ha detto a Los Angeles è condannato, è finita, non so quando, non so dirlo, non sapevo di averlo detto, ma questo fratello qui credo che era uno dei mosi, credo, mi conosceva la per strada, non sapevo che fosse venuto più che non ricordare, ed ecco il pensiero della scrittura, Gesù disse a Capernaum, quanto spesso tu ti sei esaltato te stessa, anzi su nel cielo sarai portato giù all'inferno, perché se le opere potenti sono state fatte in te, fossero fatte, è stata fatta a Sodoma, saremo in piedi oggi, circa 150 anni dopo. Sodoma era già dentro la terra, allora oggi anche Capernaum è dentro l'acqua, è quello stesso Spirito di Dio che disse tutte queste cose e fece tutte queste cose, e disse, oh città Capernaum, che ti sei chiamata col nome degli angeli, Los Angeles, come ti sei esaltata nel cielo, la stessa radice è il seggio di Satana, vedete, tu hai esaltato te stessa. Per i predicatori essa un cimitero, uomini buoni vanno là e muoiono come topi. Tu senti, tu che chiami te stessa col nome degli angeli. Se le opere potenti sono state fatte in te, sono state fatte solo domani, sai, oggi sussisterebbe. Ma la tua ora è giunta, osservate, vedete, sono a casa, sono un falso profeta, ecco, sta là. E ricordo che quella sera, prima di aver visto ciò, ho visto l'anteprima della sposa. Stavo là in piedi e vedi una cara, bellissima signora, vestita proprio correttamente, eccetera, che marciava così, c'era qualcuno che stava accanto a me nella visione, e io vedevo, e venne detto, l'anteprima della sposa, la vedevo passare vicino, ma ero avanti da questo lato, questo era un giro, sentivo. Avvicinarsi a quest'altro lato, è come venire alla chiesa asiatica, oh pelate il shutsu, è come venire alla chiesa europea, oh mai. E poi sentì giungere da rock and roll, ed era Miss America, la chiesa, e adesso non aveva neanche vestiti addosso, aveva delle carte con i giornali grigi tenendoli davanti a sé, ballando al rock and roll, Miss America. La chiesa, stavo là nella sua presenza, ma sai, oddio, come ministro, se questo è meglio che potremmo fare, oh, sapete come ci si sente, ma sai, Dio nasconde, se io soltanto potessi entrare nella chiesa, è tutto quello che abbiamo fatto, è quello che dobbiamo produrre, se questo è stato una cosa, ma poi quelle donne passarono facendo un genere di dondolare, cose del genere, quelli sì, per il corte, facce truccate, passarono oltre così, presunte vergini per Cristo, quando passano oltre così, buttare la testa, sapete, con questa tenendola di fronte a me, la parte posteriore di essere avvenuosa, non l'ha conducito in quel modo, iniziai a girare il capo per piangere così, disse non potresti portare là dentro, lui che sta là, sapere che io, il ministro della chiesa, quello ciò che ho prodotto per lui, disse oh Dio, non posso guardare ciò, fammi morire, fammi scomparire e così via. E non appena ciò venne fuori, ogni volta che una di esse giungeva, usciva in un certo posto e poi cadevano. E sentivo solo un suono mentre andava via. E sentì qualcosa come avanti i soldati cristiani. Guardai, ecco venivo un gruppo significato di giovani ragazzi esattamente nel modo in cui erano, che vestiti correttamente, con i capelli che ricadevano giù lungo la schiena, tranquilli eppure marciando così al passo del Vangelo. Questa era la parola. E erano una da ogni nazione, osservavo ciò mentre passavano oltre. Le vidi passare oltre, invece di andare giù, iniziarono a salire in alto. Notai una di loro provare a urlare, provare a uscire, e gridai, state in fila! E la visione mi lasciò, e stavo in piedi nella stanza, gridando, state in fila! La fila, quella. Mi chiedo, potrebbe già essere passato, potrebbe la sposa già essere chiamata? È questo quello che noi stiamo attraversando oggi. Deve essere modellata e resa all'immagine di Cristo. E Cristo è la parola. Questa è la sola cosa che potete stare dentro nella parola. Proprio non può esservi aggiunto nulla, non può essere una donna con una mano simile a un uomo e l'altra mano come una zampa simile a un cane. Deve essere esattamente la parola del Signore, come Egli è la parola. La sposa è una parte dello sposo, la donna è una parte del suo marito, perché lei è tolta dal marito. Eva è una parte di Adamo, dal suo fianco, e così è la sposa, non presa da una denominazione, ma presa dal seno della parola di Dio, per questo giorno. Il rapimento, la tomba del Signore suonerà, i morti in Cristo risorgeranno, condivideranno la gloria della sua risurrezione, quando gli eletti si riuniranno per la loro dimora all'altra cielo, quando la sua sarà fatta la pelle, cerchiamo di esserci tutti là, amici, Dio benedico, è stato espresso, deve compiersi, si compirà. E il piccolo, gente, nessuno vuole morire, nessuno vuole essere perduto. Lasciate che ve lo dico, qualsiasi cosa fate, non mi importa quanto bene andate in chiesa, quanto siate fedeli alla chiesa, questo è ottimo, niente contrario a questo, dovreste andare in chiesa, fatelo, continuate ad andare in chiesa, ma ad ogni modo, giudate via le vostre tradizioni, entrate direttamente in Cristo, perché uno di questi giorni suonerà e voi sarete trovati col marchio della bestia su di voi, non saprete di cosa si tratta perché sarà troppo tardi, esattamente giusto, Dio vi benedica. Mi spiace avervi trattenuto, ricordate, vi ho tenuti qui molto lungo così, e l'offerta che hai raccolto per me, la quale non ti ho chiesto di farlo per te, questa gentilezza, prendetela e pagate questo motel oltre, ora fissata perché l'ho superata, avevo proprio alcune cose, almeno altre 8 o 10 pagine su quel momento, ma io non ho avuto tempo di trasmettere. Dio vi benedica, amate il Signore Gesù. Rimaniamo ora in silenzio solo un minuto, tranquillamente, riverentemente, ricordate ciò che ho detto, ricordate, siamo nelle ultime ore, queste nazioni si spezzano, Israele si risveglia, i segni che la Bibbia ha predetto, i giorni dei gentili sono appesantiti da fardelli, ritorno disperso la tua proprietà, il giorno della redenzione è vicino, i cuori degli uomini vengono meno per la paura, siate riempiti dello Spirito, la vostra lampada pulita e chiara. Guardate in alto, la vostra redenzione è vicina. Lo sapete, falsi profeti mentono, negano la verità di Dio. Sappiamo che tutto vero non è così. Quanti vanno a dare la tazzata la mano? Ora, desidero che voi mentre lo cantiamo di nuovo stendete la mano a qualcuno che vi sta contando di Dio, ti dico che non siamo pellegrini, non è così? Pellegrini stranieri. Così, proprio attraverso la tana. Desiderate giungere al rapimento? Quanti sono interessati a giungere al rapimento? Dite Dio, desidero farlo con tutto il cuore. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Conoscete il cantico? Lo conosci, sorella? Tieniti alla mano immutabile di Dio. Non so cosa, che cosa è dentro. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Ti piace questo? Quando il nostro viaggio sarà terminato, se sarà stato fedele verso Dio, bella e luminosa la tua dimora nella gloria, la tua anima estasiata vedrà. God's unchanging. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Build your hope. Edifica le tue speranze sulle cose eterne. Tieniti alla mano immutabile di Dio. Vuoi ancora tenere il capo sul momento? Non bramare le belle ricchezze in questo mondo che marciscono così rapidamente. Cerca di guadagnare il tesoro celeste. Esso non ci sarà mai. Unchanging hand. Oh, to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Oh, to God's unchanging hand. Con i capi chini, con questo in mente, sapendo che stiamo chinando i capi verso la polvere dalla quale siamo stati tratti, un giorno vi ritorneremo, sapendo che all'interno avete un'anima che deve rispondere a Dio, E se sentite che non siete proprio pronti per quel rapimento, se questo avvenisse stasera, e voi dovreste essere vincolati in preghiera, alzate semplicemente la mano. Non abbiamo posto per fare una chiamata all'altare. Arresto il vostro altare e nel vostro cuore. Alzate la mano. Dio vi benedica, te, mai. Sento che non sono pronto, fratello Branham, io davvero, io voglio essere un cristiano, ho cercato di esserlo, ma c'è sempre qualcosa che manca. Io non so di non essere dove dovrei essere, abbi misericordia di me, alzi la mano, sii misericordioso. Almeno 20-30 anni sono già alzato, così mi ripeto, se ne alzano ancora. Caro Dio, tu sai cosa c'è dietro quella mano, è giusto tuo cuore. Io prego, caro Dio, c'è solo una cosa di cui sono responsabile, cioè dire la verità. E caro Dio, essi desiderano essere salvati, lo vogliono davvero. Essi non vogliono questo qualcosa che sia solo un'emozione, qualcosa di elaborato, un sistema denominazionale, un credo, un dogma che sia stato aggiunto. Essi capiscono, Padre, che occorre la pura e genuina parola di Dio. Qualsiasi altra cosa passerà, passano i cieli e la terra, essa non passerà. E se noi siamo quella parola, la terra passerà da sotto il nome, ma noi non possiamo mai passare perché siamo quella parola, la sposa dello sposo. E prego che c'è per ciascuno, che tu li esaudisca, Padre, è la mia sincera preghiera. E scusami, Padre, per essere così nervoso stasera, comparire qua solo in ritardo, essere tremante, dire parole spezzate e troncate, in un modo nell'altro, grande Spirito Santo, collegalo insieme alla tua stessa divina maniera, e dal mio cuore, trasmettile ai cuori della gente, e il mio... Il motivo, l'obiettivo che è nel mio cuore va verso di te, lo farai, Signore, e salva chi può essere salvato. E tiralo a te, Signore, possiamo noi essere pronti per quell'ora del rapimento che è molto vicino, perché lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.
To God's unchanging hand.
Alziamoci in piedi. Afferra la mano immutabile di Dio.
Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging
che vengono meno così rapidamente. Cerca di guadagnare quei tesori celesti. Non passeranno mai. Felici stasera di osservare, di afferrarvi alla mano immutabile di Dio, preparati per un rapimento che presto avrà luogo, nel sapere che siamo parola su parola,
Praise your name of the
Lord.
Lode
al nome del Signore.
Justified.
Giustificato.
By the blood of the Lamb.
Dal sangue dell'agnello.
What a word for the bride of Jesus Christ.
Di Gesù Cristo.
That word belongs.
Quella parola appartiene soltanto alla sua sposa.
We believe it.
Lo crediamo.
Like those disciples.
Come quei discepoli ha detto che potessero spiegarlo o meno. Perché noi siamo stati scelti prima della fondazione del mondo. Sappiamo di essere la sua sposa. C'è un rapimento che avrà luogo. Fino ad allora, Signore, noi rimarremo saldi e afferreremo la tua mano immutabile.
Alleluia.
Grazie Signor Gesù. Che gente privilegiata siamo stasera. Sentire le parole che abbiamo sentito, essere seduti nei luoghi, in atmosfera celeste, seduti insieme nei luoghi celesti in Cristo Gesù, e poi venire e aver parte di questa comunione. Sapete, stavo pensando, Signore, siamo un popolo così privilegiato.
God, you even
Dio,
let it be recorded.
Tu hai lasciato persino venisse registrato, in modo che tu potessi prenderti cura della nostra comunione, Signore. Noi crediamo che sia lo stesso Spirito Santo. La prima comunione con nostro padre Abramo. E poi egli è sceso con il nostro Signore Gesù e ha avuto una comunione con i suoi discepoli. Ed ora parlare e guidarci nel servizio di comunione con la sposa di Gesù Cristo. Quanto siamo grati, Signore Gesù, di avere quel privilegio stasera. Che onore è per me prendere questo servizio e rimetterlo al profeta messaggero di Dio, fratello Branham.
Ora,
per voi che dovete andare via e non potete rimanere circa 15 minuti per il servizio di comunione, non ci sono molti di noi a prendere la comunione, non è una comunione chiusa, è assolutamente per ogni credente cristiano. Dio non ha mai tirato una linea fra battista, metodista e così via. Siamo tutti, tramite uno stesso spirito, battezzati in un unico corpo e insieme siamo cittadini del Regno di Dio. E se c'è qualcuno di strano fra noi, non sono troppo presente qui, non so chi è membro, chi non è. Ricordate, non importa quale chiesa appartenente, quello non ha niente a che fare con ciò. C'è solo una chiesa comunque. E non vi unite ad essa, in essa vi siete nati. È giusto? Vi siete nati nella chiesa di Dio. E preghiamo che stasera riceviate Cristo. Cristo, abbiate comunione con Lui mentre ricordiamo il suo corpo spezzato con questi piccoli elementi che prendiamo nella Pasqua e possa Dio aspergere i nostri cuori e la coscienza per sangue. Ora, porteremo fuori la comunione e leggeremo ora la prima Corinzi, il 12 capitolo e prenderemo la comunione immediatamente dopo questo e confidiamo che Dio vi benedica abbondantemente. Poi appena leggeremo questo o appena prima di leggere, se dovete andare via, bene, potete uscire facilmente e poi siete con noi di nuovo lunedì sera e domenica mattina e domenica sera. Potete rimanere per prendere con noi la comunione e saremo così felici che lo facciate. Poi immediatamente dopo quello, se sarà il Signore, ci sarà il servizio battesimale che verrà per circa 15 minuti, 20 al massimo, immagino. Prima Corinzi, 11 capitolo, 23 versetto. Io ho dal Signore ricevuto ciò che ho ancora dato a voi, cioè che il Signore Gesù nella notte che gli fu tradito prese il pane. Dopo aver reso grazie a lui, disse, figliate, mangiate, questo è il mio corpo, il quale per voi è rotto, fate questo in commemorazione di me. Parimenti ancora per il calice dopo aver cenato, dicendo, questo calice è il nuovo patto nel sangue mio. Fate questo ogni volta che voi ne berrete in commemorazione di me. Perché ogni volta che voi avrete mangiato questo pane e bevuto di questo calice, voi annunzierete avanti la morte del Signore finché gli venga. Perciò chiunque avrà mangiato di questo pane e bevuto il calice del Signore indegnamente sarà colpevole del corpo e del sangue del Signore. Ma provi l'uomo se stesso e così mangi del pane e beve del calice. Perché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve giudizio se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Perciò fra voi vi sono molti malati e infermi, molti dormono. Perciò che se esaminassimo noi stessi non saremmo giudicati, ma siamo giudicati siamo dal Signore corretti, perciò che non siamo condannati col mondo. Pertanto, fratelli miei, raunandovi per mangiare, aspettatevi l'uno per l'altro. Ora solo un momento di preghiera silenziosa per ognuno di noi. Pregate per me mentre io prego per voi. Concedi queste richieste, onnipotente Dio. Perdona le nostre trasgressioni, come noi perdoniamo coloro che trasgrediscono contro di noi. Questo chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Questi piccoli pezzetti che sono pane kosher, fatto senza lardo, condimento e così via, che rappresenta il corpo del Signore, non è rotto, è tutto spezzato in pezzi, ma perché significa il suo corpo spezzato, che è stato spezzato per noi. e possa Dio concedere le sue benedizioni a chiunque ne mangi. Ora, non è il corpo, esso semplicemente rappresenta il corpo. Io non ho potere, nessun altro lo ha, per renderlo altro che pane, solo Dio. Ed ecco quello che Egli ci ha detto, di mangiare questo pane e bere questa coppa di vino. Ora, finiamo i capi. Santissimo Dio, al quale noi siamo servitori, nel nome di Gesù Cristo, santifica questo pane per il suo uso designato, per farci ricordare, mentre lo ricevamo, che il nostro Signore fu crocifisso e il suo corpo, prezioso e santo com'era, fu unito di vidure, spine e chiodi per noi, affinché tramite il suo corpo lacerato venisse lo Spirito che ci dà vita eterna. Fa che possiamo, Signore, mentre mangiamo questo, aver grazia nel viaggio, come fece Israele per 40 anni nel deserto, e nessuno debole fra loro. Padre, ti concedi questo, mentre preghiamo che tu santifichi questo pane, pane kosher, per il suo uso designato. Nel nome di Gesù. Amen. La coppa del Nuovo Testamento, il sangue. Penso a quel canto, sempre da allora, per fede, visto quel flusso alimentato dalle tue ferite aperte. L'amore che redime è stato il mio argomento, e lo sarà finché morirò. Quando vedo questo sangue, l'uva, il sangue dell'uva, ciò che rappresenta il sangue che uscì dal corpo del Signore Gesù. Possa chiunque riceverà questo avere vita eterna. Possa la malattia allontanarsi dai loro corpi. Possa la stanchezza, la debolezza, l'oppressione, possa il diavolo in ogni forma lasciarli, affinché possano avere grande forza e salute e vita eterna, per lasciar splendere la loro luce davanti a questa generazione malvagia e adultera in cui viviamo, per glorificare Dio. Padre Celeste, presentiamo a te il frutto della vita. Nel nome di Gesù Cristo, santificalo, per rappresentare il sangue di tuo Figlio, Gesù. In esso abbiamo fiancato per le nostre trasgressioni, per le sue vedure sono state guarite. Concedi, Signore, che la vita venga a noi, vita eterna in grande abbondanza, affinché possiamo essere in grado di servirti meglio, avere forza e salute, per portarci luogo in luogo dove ci aspettiamo di servire te, ovunque ci chiamerai. Concedi questa benedizione, nel nome di Gesù preghiamo. Amen. Thank you.